È un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Canta con me, David, canta con me, te la ricordi questa canzone?
Come
sì, quante volte è stata confusa?
Noi...
Quante...
E Forza Italia.
Ma chi è?
Com'è che faceva la stella? Come faceva?
E Forza Italia, prima volta ce la fece sentire Berlusconi, a me Casini e D'Onofrio.
Pensa che bel trio!
Quando arrivammo
lei,
ad Arcole.
Casini e D'Onofrio.
E beh, arrivammo là nel lontano 94.
Quando ancora Arcole non era Arcore.
Non era Arcore.
No, noi arriviamo là, mi ricordo, perché paga io 100.000 lire il percorso... Con Linate Arcore.
Ancora se lo ricordo.
L'ha tirato fuori lei.
Ho cacciato io 100.000 euro.
Perché? Con i soldi del finanziamento
Casini
pubblico.
E D'Onofrio?
Ma insomma, forse erano un po' più tirchi di me.
Ah, erano più tirchi. Soprattutto D'Onofrio, credo. Soprattutto D'Onofrio.
Signor D'Onofrio.
Allora, la comitiva era questa. Allora, c'era Mastella, D'Onofrio e Casini da Linate Arcore a fare cosa? A trattare.
Noi eravamo andati là per parlare col Cavaliere, perché c'erano in vista le elezioni. C'era stata la rottura della DC, si era fatto il particolare. All'epoca c'era il CCD, insomma, e mi ricordo che poi ci accusano e Berlusconi diceva: ma voi questo CCD, voi siete un prefisso telefonico. Dicevo: Silvio, ma tu per telefonare da Carcore a Caltanissetta hai bisogno del prefisso,
hai bisogno di noi,
sennò dove cacchio andiamo? Non è che si riesce da qualche parte. Quindi, scusi, prefisso occorre.
E dunque Arcore, questa
poi andiamo ad Arcore, e noi che succede? Non so se voi sapete, ma Berlusconi è uno che come dire era un po' patito all'epoca, sempre tra diete e non diete, un po' come me. E noi arriviamo là e c'erano, lui tiene pieno di Rocher.
Sì, Ferrero Rocher, cioè, cioccolatini.
Allora, arriviamo là e passa la prima ora e non si vede Berlusconi. Noi ci freghiamo tutti sti Rocher là, eravamo tutti uno tutti tra i più golosi dell'altro.
Lei
passa un altro, non solamente io, tutte e tre uno
anche
più
Casini.
Dell'altro. Sì, sì, pure Casini.
D'Onofrio se l'hai messo anche in tasca, magari qualcuno.
No, l'avevo mangiato. Sì. Poi dopodiché passa un'ora, non succede nulla. Allora andiamo all'altra stanza e ci freghiamo l'altro Rocher che stavano pure là. Pure là, perché che dobbiamo fare? Non passava nessuno, c'era nessuno. A un certo punto, dopo la terza ora, noi imbambolati, ma che fare? Tre ore. Allora passa un signore, dice: ma scusate, avete avvertito il Cavaliere?
Forse era Bondi. Forse
il Cavaliere. E lui dice: ma voi non sapete nulla. E che dobbiamo sapere? Hanno arrestato il fratello del Cavaliere. Porca puttana, qua mi salta tutto prima di iniziare, ho detto io. No,
certo.
Qua salta la pentola
rossa. Dove sta tutti.
E qua ci pregano tutti. E dopodiché, a un certo punto arriva Berlusconi e dice: ragazzi, vi chiedo scusa. E dice: no, ma noi, Silvio...
Hanno arrestato tuo fratello.
Ci dispiace molto, quindi... No, ma restate. E alla fine poi, quando il fratello di fatti fu... consegnato soltanto, credo, in caserma, in questura, dove dopodiché fu liberato, rilasciato. Rilasciato completamente. E dopodiché allora dice: andiamo a cena. Siamo andati a cena e lui prima di iniziare la cena si è messo al pianoforte, io ho sentito la strimpellare e Forza Italia. Allora
sono la prima volta
Forza Italia. Questo è l'inno.
Così è.
È l'inno, è Forza Italia.
Lei, siamo tanti.
Siamo tantissimi. Che ne sapevo.
Dopo sono per l'Italia,
che ne sapevo.
Oggi,
io che ne sapevo. Italia. Ma
Italia
saremo tantissimi.
Sta soffrendo lei o no? 36esimo, primo tempo 0-0.
Sì, perché la Croazia è, insomma, è un po' una bestia nera per l'Italia e poi ha un gioco che è diverso. Perché
faccio un po' di radio cronaca su Mastella in esclusiva alla Zanzara.
Comunque Mastella, lei soffre più per l'Italia o per il Napoli?
No, per l'Italia.
Per l'Italia, per l'Italia.
Sì, sì. No,
per l'Italia che per il Napoli. Il Napoli un po' di meno.
Nel periodo in cui c'era Maradona, confesso che insomma, ecco, il Napoli era una fede. E poi era un momento particolare, insomma, questa cosa del
Napoli.
Oggi
l'Italia,
Marchisio, Marchisio, due volte Marchisio.
Faccio la cronaca, Mastella.
Marchisio, sicuro che Marchisio, due volte. Marchisio, Marchisio, vediamo.
Beh, Marchisio. Spieghi a chi ci ascolta da casa.
Marchisio. Che purtroppo non riesce a superare il portiere.
Due volte.
Gli tira e rimpalla sul portiere per la seconda volta.
Bravo, sì.
E con noi ovviamente Mastella, questa è la Zanzara. Abbiamo iniziato quasi in contemporanea, praticamente in contemporanea con la partita della nazionale. Ancora l'inno di Forza Italia. Su, mettetemelo, alzatemelo su, che devo mandare alcuni audio di oggi. Di Pietro, c'è chi? Sentite.
Allora, che mi venite a dire? Esiste la destra, la sinistra, il centro, qua. Esiste, le persone per bene e le persone per male. Esiste le persone che lo prendono e le persone che lo mettono. Questo è il problema. E io sono stufo di prenderlo.
Le metafore di Di Pietro, punizione per l'Italia con Pirlo innanzitutto. Questo è molto più importante di Pietro. Ancora Di Pietro, quando c'ero io.
Tensione in area. Molto più importante Pirlo.
Tensione in area, tensione. Faccio un po' di cronaca, Marcello.
No, fatemi sentire Di Pietro.
Bella!
Gol di Pirlo!
Musica!
Forza Italia, può andare, vai, olè! Forza Italia, olè!
Cantiamo insieme!
Forza Italia! E forza Pirlo! E Sasso di Pirla!
Questa è buona!
Storia!
E siamo tantissimi!
C'è! La scriveremo noi con te!
Posso fare un
Forza Italia!
E forza Pirlo! Abbasso i Pirla! Che sono tanti!
Ma che dice Mastella?
Che succede?
Il calcio di punizione è stato ottimo, quello di Pirlo, però il portiere era in fragranza di reato calcistico.
In fragranza di reato calcistico.
Non usi metafore giudiziarie, Mastella.
È sempre in bilico. Lei non è mai passato un giorno in galera.
Quelli tentano di portarmi, ci sta mai qua, non capisco più nulla.
L'idea di passare un giorno in gattabuia. Cosa porterebbe con sé? E sono per augurargli,
figuriamoci. A parte il fatto, sì. Se non il fatto, quello quotidiano. Devo dire.
La perseguita che non siete perseguitato dal fatto. Possiamo dire un po' perseguitato.
Sarei trattato molto bene dalla polizia giudiziaria, perché io gli ho dato una dignità, per cui parlano benissimo di me dovunque,
quindi
non avrei problemi, cioè nel senso tranquillo. Poi dopodiché tu quando vai in pensione stai la pensione va a Ceppaloni o a Poggio Reale, un'altra
parte. Non è la stessa cosa, però.
Fai un'opera di bene là dentro, magari insegna alle persone che stanno là, quindi non mi sconcerta.
Ci troverebbe da fare anche lì.
A chi pensa così di crearmi questo tipo di dissidio esistenziale con me stesso, non me ne frega
allora
nulla,
cari
davvero,
magistrati,
no?
Che ogni tanto la prendete con me. Se io dovessi andare a Poggio Reale o comunque in carcere,
opera educativa, un po' in maniera gramsciana. Siccome là ci sono tantissimi che hanno difficoltà dal potere, spiegherei anche come si comporta nella vita. La cosa singolare qual è?
Tutto quello che c'è
in giro per l'Italia, quello che è avvenuto. Io le mie accuse, quella più grave, io ho fatto la concussione nel 2006 a Bassorino per una nomina, ma la cosa singolare è che Bassorino non è stato mai sentito, perché tu dici guarda, io ho fatto violenza carlare, tu chiami la ragazza ma Mastella ha fatto violenza carlare, Bassorino ha fatto, no, quello gli ero pure, Mastella mai fatto, mai sentito Bassorino, mai visto la violenza,
vabbè, ma qui
reato. Poi dice conoscevi quello che avevi fatto, segnalato?
Ma quanti procedimenti c'ha in corso lei?
Ma alcuni procedimenti
non si ricorda neanche il numero,
no. Sono pochi, perché molti sono stati
3-4.
Però molti sono così, insomma, non
sciocchezze,
nulla di grave, insomma, si estinguono, però non voglio che si estinguano per prescrizione, voglio che si discuta. Io, per quando io ho scelto la linea di andare a discutere e dirla mia.
Allora 8-0-0-24 l'Italia in vantaggio per 1-0 con i gol di Pirlo al 38esimo, vissuto in diretta, bisogna dire, con grande passione da Mastella. Beh, che ha confessato: sono molto più tifoso dell'Italia che del Napoli
in questo momento.
In questo momento
ma perché in questo momento? Perché l'Italia in particolare in questo momento è sottoposta a un fuoco di fila sul piano delle prestazioni a livello economico, sociale, di una politica, non è più la politica. In Italia ormai ci sono due partiti: il partito della disperazione, che vota per Grillo, e il partito, di chi tenta,
cioè quelli che votano per Grillo che sono disperati.
Disperati,
frustrati, un po' frustrati,
no, disperati, cioè? Scusi,
come quando, quando
io
vedo,
ma scusi, io me le posso dire, si fa tutto questo gran parlare intorno, sì, alla Fornero, insomma, non so in quale università abbiano preso questo personaggio un po' molto molto singolare, per la verità.
Cioè la Fornero?
Cioè, eh sì, cioè, voglio dire, quando ci sono 400.000 esodati,
sì,
insomma,
sì.
Uno che fa politica si rende 4.000 esodati.
Lei,
i quali...
dice 65.000, l'INPS la smentisce, lei dice che bisogna licenziare l'INPS, alla fine, no, ha ragione, dovrebbe,
no,
avere ragione
400, tutti dicono 400.000, i sindacati, sì, 400, tutti
lei
dicono,
insiste, ma,
400.000,
sì,
400.000 per chi fa in politica, e lei non fa politica, se
sono,
strafotte,
persone, sono persone,
sono persone,
sono voti soprattutto,
sono, no, sono soprattutto persone. E poi sono anche voti, perché 4 persone, 400 significa perlomeno per 3, 1.200.000 persone
voti,
che votano e votano contro. Ora quelli
lei
votano,
mai avrebbe detto
votano Grillo. Azzo, ringraziate il padre che vengono là sotto e non fanno l'incendio. Cioè, ma una persona che viene mandata a casa, sì, e ha un contratto con lo Stato in cui viene meno,
cioè,
lo Stato.
Avrebbe diritto ad andare sotto casa della Fornero,
certamente,
cioè,
no,
sotto
no,
casa...
non faccio questo incitamento alla violenza, per l'amor di Dio.
Però,
la violenza, sempre
però capirebbe una manifestazione sotto,
cioè, di protesta molto al Parlamento, dove, cioè, tutti quando assieme, cioè, nel senso che tu dici io voglio tornare al lavoro, no, non puoi tornare, devi aspettare 10 anni per avere la pensione, ma scusate, ma questi,
cioè, bisogna ringraziare Dio, bisogna ringraziare Grillo, no, che non si incazzano,
eravate meglio,
no,
voi, quello, eravate meglio voi,
ma non c'è il minimo dubbio, proprio meglio noi e prima la prima Repubblica,
lei
ancora meglio,
lei
di più,
fatto il ministro del lavoro, fatto
il ministro del lavoro,
ma lei avrebbe fatto queste figure di palta della Fornero?
Assolutamente no,
cioè, sicuro,
assolutamente,
sì,
assolutamente
sicuro,
no, ecco, chiedete al sindacato, chiamate una volta Conferrati o quelli che erano segretari,
era meglio ministro del lavoro Mastella o la Fornero?
No, su questo diranno tutti, su questo
ma tutti,
certamente sì,
tutti,
certamente sì,
cioè,
certamente
io sono meglio, sì, della Fornero, sì, sicuramente, dal punto di vista,
ma sì, perché
non sarei mai andato
qua...
contro un disastro del genere.
Vedete, sapete dove che il paese è in difficoltà?
Dove?
Noi siamo il paese che, diciamo, tramite, attraverso la cultura politica, la teoria politica di Machiavelli, siamo il paese dell'esprit florentin, cioè,
come?
Che ha l'esprit florentin, lo spirito fiorentino, che ha creato, ha fatto scuola nel mondo, cioè una, come dire, una scuola politica. E secondo Machiavelli c'era il principe e il consigliere.
Cioè,
cazzo, qua i consiglieri sono diventati principi e i principi sono consiglieri. Come può andare il paese avanti?
Al massimo la Fornero,
cioè,
voglio...
Andreatta con Moro faceva, sì, l'Andreatta, non faceva il Moro. È, sì, dovuto morire il povero Moro, che l'hanno ammazzato per diventare. Ma se no Andreatta, Moro dice: sì, vabbè, questo Andreatta, fate dire le cose sue economie. C'è quello che fa l'economia. Peraltro, pari fatto, avete visto due economisti che si erano assieme? Nessuno. Cioè, finanche Giavazzi, che è stato chiamato, oppure gli altri, mai si trova con Monti. Cioè, non hai la possibilità.
Però,
di due economisti, non ha mai detto
in un mondo normale, sì, la Fornero faceva,
e poi dovrebbe essere economia, dovrebbe essere un dato matematico, sì, mai una certezza matematica sul piano dell'economia, mai.
Scusi, in un mondo normale la Fornero faceva il suo assistente, cioè il suo,
esattamente,
la porta borsa, sì, di Mastella,
no, porta borsa, no, consigliere,
la consigliere,
il consigliere,
scusi, la Severino faceva la mia consigliere,
Eccoci qui cari ascoltatori, alla fine del primo tempo di Italia-Croazia, 1-0 per l'Italia, con esultanza pazzesca di Clemente Mastella. 800-24-0024, abbiamo appena iniziato
una serata piena di ex ministri stasera.
Scusi,
sarà.
Mastella, ma Maradona,
meglio ex che X, ragazzi.
Ma c'era che una... chi sono gli X?
Ah, gli X, gli X partita, che non con un cacchio,
cioè,
ex almeno è stato qualcosa,
meglio ex che tecnici,
cioè,
che
questi,
tecnici.
Non c'è il minimo, cioè, questi non verranno ricordati, i ministri,
non
di
credo,
oggi
non credo
verranno mai
non
ricordati,
credo.
Se non per gli errori che hanno commesso.
No, la maggioranza.
Scusi,
no.
Lei ha scritto recentemente: voglio dire a tutti che se mi sarete da canto, riprendo il mio percorso politico. Ma sì, lei non si è mai andato, Mastella.
Esatto.
È parlamentare europeo.
Esatto, ma difatti,
ma che vuol dire? Che lei
sono
vuole
stati
riprese...
tratti in inganno.
Repubblica... A parte da canto, che vuol dire?
Da canto viene dal
io
canto greco,
lei invece,
cioè,
che è uno,
cioè, essere
preparato.
Pietra d'angolo, cioè legato all'angolo. Quindi, certo, come tale, se tu vuoi fare una cosa e stabilisci di attuare, terminare un'iniziativa, c'è bisogno di chi sta da canto, cioè di chi dà una mano, e sia pietra angolare,
cioè,
che costruisce
accanto.
Il
liceo classico,
ho visto che qualcuno ha fatto anche lessicalmente, ha avuto obiezioni da fare. Dopodiché, nella grande libertà, come dire, del partito di Repubblica,
che ha fatto Repubblica
It, prende su 5.it, prende su 50 che erano stati quelli che hanno risposto, sì, commenti, 45 positivi, 5 negativi, guarda caso che ti metti soltanto i 5 negativi, cioè questo contro Mastella, è giusto che siano contro Mastella, ma gli altri 45 perché non metti che sono a favore.
Scusi Mastella,
peraltro sul mio Facebook, io avrei capito, su Facebook di Pietro, quelli di Magisti, allora io là sono con me, manco 0 a 1000, ma qua sul mio, qualcuno ci sta, invece quelli mettono quelli contrari per dire, vedete, sono contro Mastella.
Scusi Mastella, però questa frase che vuol dire? Lei è parlamentare europeo sempre del suo partito, però eletto col PDL.
Ho spiegato, eletto all'interno del PDL,
all'interno
col
PDL.
PDL. Ho spiegato.
PDL che ormai è finito, morto, no? Mi sembra di capire, no?
Una versione sì, cioè perché c'è un grande una versione del PDL.
Ma vogliono
è finita.
Fare liste dei cani e dei gatti, pure.
No, la cosa che sbaglio è questo, che io la mia opinione, devono evitare questa forma di depressione che c'è ed evitare che sia questo antagonismo,
Non si ripigliano più.
I vecchi, i nuovi, ex N, ex Forza Italia,
dia qualche
Forza
consiglio
Italia.
In questo momento di
è questo, cioè devono fare stabilire una forma di unità. Poi io ho spiegato
ma
a qualcuno
sono in coma? In coma?
No, in coma no, sono tutti in coma.
Febbre molto alta,
alta sì.
Alta quanto hanno?
Devo dire, 38. Se tu hai ad esempio che dici bisogna cambiare i nuovi, ho detto, ma il PDL ha fatto il più grande metabolismo politico estetico eppure sta in crisi, cioè non è quello.
Cioè,
tu devi mettere se tu metti tutti i mandarini come in Cina, da cui sono reduce.
E chi sono i mandarini? No,
quelli che sono la vecchia generazione, tutti i mandarini è sbagliato. Ma se tu invece metti tutti i giovani, gli anonimi, perché non sai manco chi sono, perché sono giovani. Sì, ma dico, se metti i giovani anonimi, poi dopo la Minetti, tu la scopri dopo che Minetti, ma prima chi è la Minetti? Tu dicevi l'igienista dentale. Anzi, ce ne stanno 10.000
l'igienista dentale.
No, quella è un po' particolare.
Molto, molto vicino a
questo. Devo dire, capisco che insomma un po' diversa dalle altre, per cui non conosco le altre. Io non frequento molto
l'igienista dentale,
quindi come tale, no, per fortuna mia.
Però pare che voglia girare un film porno.
No, ma non credo.
Sì, pare di sì.
Ma che male ci sarebbe?
Chiedete a lei, fate una telefonata.
Ma non ci sarebbe niente di male, secondo me.
Lei ha mai visto un film porno?
No, ma posso dire una cosa?
No, ma lei
posso dire?
No, ma è una domanda
da giovane. No, non mi piace.
No, da giovane anche.
Nemmeno da giovane ha visto un film porno. Mai visto un film porno? Rocco Siffredi, lo conosce?
Ragazzi, io posso dire una cosa? Io sono arrivato vergine al matrimonio, voi mi mettete a dire questa cosa qua.
No, non ci credo, non ci
giuro, giuro.
A quanti anni si è sposato?
Io mi sono sposato, sì, l'ho detto io, ho 28 anni, quindi...
Lei fino a 28 anni?
Niente.
No, ma non ci credo.
Ma io credevo a quelle cose che facevo, ragazzi.
Non ci posso credere. Una rivista porno, le ore.
Vi voglio non l'ho visto, non
il campanile
non mi interessa. Tu vorresti fare la battuta che facevo? No, non facevo quello che pensi tu.
C'è la famosa M,
mi ricordo che mia madre, quando io andavo, che ero ragazzo in paese, andavo a ballare, io ballavo, io ero molto ligio perché frequentavo il mondo cattolico eccetera, di gente, quindi allora quando andavo a ballare io ballavo largo, ma ballavo largo. Mia madre, secondo me, siccome aveva soltanto due figli, maschio e femmina, diceva: vedi che questo figlio maschio,
com'è?
Magari
è un po'. È un po' come non dica lei com'è?
Magari questo figlio maschio è...
No, io non parlo più di questo.
Sì, vabbè, no, meglio non rispetto di tutti. E invece in realtà io avevo le mie convinzioni, ero convinto di quello che facevo,
cioè che bisognava arrivare vergine al matrimonio.
Esattamente. È una scelta di vita, no.
Ma non ha mai visto,
voglio...
ma la rivista porno, ma non è
no, torniamo alla Minetti.
Ma tutti hanno visto almeno una rivista porno.
Questo è un modo di ipocrisia, ho visto che rispetto alla Minetti, no, non me ne frega nulla, cioè certamente è sbagliato se fa questo, non... cioè, lo dico per lei, è sbagliato, fai consiglio regionale, non puoi fare, diciamo, per ragioni... Però tutti questi che si scandalizzano.
Sì.
Ma il Parlamento ha avuto coso?
Cicciolini.
L'onorevole Staller.
Esatto. Vi scandalizzate di questa.
Però quella era stata eletta con quella missione lì. Cioè si sapeva cosa rappresentava la signora Staller.
Vabbè,
no?
Ma lei ha intenzione.
Non lo so quali sono le missioni.
Ognuno ha la sua missione. Lei ha intenzione nel 2013 di tornare nel Parlamento italiano
o dall'addio alla politica?
Sì.
Non lo so, cioè da un lato mi piacerebbe, dall'altro come il tipo di politica non mi entusiasma.
Vabbè, però insomma ce l'ha ancora questa cosa, dopo tanti anni.
Ce l'ho,
quante
per
legislature
reazione,
ha fatto lei? Quante legislature ha fatto?
Guarda
non sarebbe il caso di dire basta, Mastella?
Sì, sarebbe il caso di dire basta. Se non ci fossero state le mie vicende, già avrei detto basta, siccome ritengo è stata un'ingiustizia quello che mi è stata fatta, a vedere quello che capita in giro, cioè io
storie, le dimissioni, le inchieste,
no, quindi concussione, cioè dici,
cioè vuole tornare per non darla vinta a qualcuno?
Cioè dal punto di vista dell'orgoglio non passare come quello che, come dire, è stato accusato, io ritengo ingiustamente evidentemente.
Che c'entra il fatto di andare in Parlamento o no?
Perché
di
è sembrato in Parlamento una mortificazione, perché io non sono stato candidato. Quindi,
vuole tornare in Parlamento?
Una specie di ignominia. Ritorno e dopodiché annuncio che mi
per dimostrare al paese, ai magistrati.
Scusi, ma il suo amico della Valle che intenzioni ha invece?
No, nulla.
Nulla, politicamente?
La Valle è uno di quelli, ho visto andare andando con lui che lavora. Strattonando se stesso, ma andando a recuperare quote di mercato all'estero.
Ok, ma lui vuole fare politico,
sono
no?
Tanti. No, non ci pensa proprio.
Che pensa di Montezemolo della Valle?
Ma ne avete mai parlato? Amici, quindi.
Ne avete mai parlato? Sì, avete parlato.
Sono amici.
Sorride. Ma che
sì,
che
ma
le ha detto?
No, tra di noi. Io dico la mia opinione, quelli della Valle.
Ma che dice della Valle di Montezemolo?
No, ma non.
Gli dice di non scendere in politica.
Secondo me lui non è che entusiasta di dire che faccia politica. Non lo so Montezemolo che fa. Io non credo che lui si presenta.
Montezemolo, no.
Ma Montezemolo, devo dire,
dice che non voglio riciclati, ha detto non voglio
esatto,
riciclati.
Ma non ci penso, non voglio da manco io. Guardi, alla fine sai che cosa vedo? Voglio fare partiti giovani. Allora io chiamerò a raccolto tutti quanti, gli sciancati, tutti quelli che riciclati. Dice, ragazzi, facciamo sarei il partito che piglia più voti di tutti, dopo assieme a quello di Grillo probabilmente piglia più quello di tutti.
Perché?
È perché un'area talmente vasta da questo punto di vista.
Gli sciancati?
Sciancati, vecchi, storpi.
C'è
tutti quelli, sì, prostatici, figurati. Sono
nella
categoria. Quindi come tale. Cioè, voglio dire, mi pare una cosa singolare. Come fai un partito dicendo c'è una visione, sai qual è? Doppia e quindi ipocrita. Tolemaico per se stessi, qui tutti quanti dicono resto io, bisogna cambiare. Ma se cambi devi cambiare prima tu, dopodiché cambi gli altri. Invece lo voglio stare loro stessi e cambi tutti quanti il resto.
Senta,
c'è il gallo sopra e le galline cambiano.
Cassano ha fatto bene uccidersi in quel modo, ha sbagliato?
Cassano è Cassano, quindi come tale ogni tanto una qualche cassanata di troppo la dice.
Lei no? Le unioni gay le vuole, no?
Come?
Le unioni gay le vuole, la legge, la legge, cioè, mi dica la
io dico, bisogna laicizzare questa storia anche
Ma che vuol dire laicizzare?
Cioè nel senso di renderla meno legata ad un aspetto di divisione, di discrimine. Cioè diverso è se tu dici diventano marito e moglie, omologo marito e moglie.
Perché no?
Questa è la mia opinione.
Perché c'è la parola matrimonio.
Cioè, matrimonio no.
Matrimonio no.
Nemmeno una legge
per quanto riguarda i diritti che loro abbiano a, come dire, a recuperare,
no?
Questo mi pare.
Perché matrimonio no?
Perché ritengo il matrimonio sia quell'uomo donna. Se invece riguarda i diritti, cioè io sto assieme ai fini anche pensionistici, questo mi pare giusto.
Certo. Ma anche una legge che modifica il codice civile, cioè che c'è l'unione, proprio l'unione. Vai.
L'unione
al comune,
come
io e lei andiamo al comune.
Si eccita,
no.
Zanzara! C'è una zanzara tigre dentro il mio giardino.
Che sofferenza, caro Mastella, che sofferenza qui, che sofferenza.
Sì.
Parliamo della nazionale, non dello spread.
Sofferenza,
vero?
Per l'Italia, ormai quando uno dice Italia dice sofferenza. Ora sia sul piano calcistico, sul
come va?
Piano...
Come vede quest'Italia al sessantesimo, al quindicesimo?
Questa...
Mi dica l'analisi di Mastella al sessantesimo.
È un'Italia che lotta, è ben stirata in campo.
Sì.
Ballottelli dà molto meno di quello che tutti quanti presumiamo che possa dare, quindi dando l'idea un po' di, come dire, dovessi valutare sul piano politico nazionale, direi che questi giovani insomma lasciano un po' desiderare, quindi meglio di Natale che Ballottelli. E come sul piano politico, meglio quelli più anziani? I tecnici perderemo già la partita, già avremo perso.
Cioè con Monti.
Monti avremo perso, ma Monti non vuole mai che si giocasse.
Saluti Berlusconi, Berlusconi, scusi, il signor TGCOM 24, saluti.
Ah, salve,
il signor Giordano, saluti il
signor Giordano, salve direttore, salve direttore.
Saluti il signor Persilvio Berlusconi, conosce il signor Persilvio, lei?
Che è il figlio
no, so chi è, però non...
Lo saluti così.
Salve,
per Silvio.
Mi trovi in posto?
Come?
In televisione.
Beh, lei è giornalista.
Sì, vabbè, ma lo verrei
qua. Vado a lavorare a TGCOM 24.
No, ma faccio un po' di consulente vostro. Mi chiamate ogni
tanto.
Ma io quando ho finito, non voglio soldi, non voglio nulla. Io voglio soltanto fare qualche occupazione.
C'è la pensione, c'è la pensione da parlamentare.
5.000.
Quanto
no?
Prenderà di pensione da parlamentare? No, di più.
9.000. Meno 6.000. No, 6.000.
6.000 cucuzze.
Giusta, no? Giusta la pensione da parlamentare?
Beh, insomma, dopo tanti anni, se uno avesse fatto attività professionale, se avessi fatto il giornalista
sulle pensioni dei parlamentari non cambierebbe niente. Contropiede d'Italia, contropiede.
Vada con la cronaca,
Scusi, 6.000 euro lei prenderà, 6.000, giusto come pensione?
Sì. Rapportati in quel periodo, sì, cioè tenendo conto, diciamo, degli studi di oggi, 6.000 mi sembrano eccessive. Cioè, devi vedere, se c'è la condizione florida del paese, allora tu ti aggiusti a quella. Se invece la condizione, in questo caso, è drammatica, e bisogna tener conto. Io sarei, ad esempio, per la patrimoniale, cioè Mastella guadagna X e gli dai il 10% su X,
cioè,
e
meglio tu guadagni... della patrimoniale dell'IMU,
sì, 100.000 volte.
Ma lei la pensa come il PD, eh?
Sì. come
Bersani a parole.
Io non lo so se Bersani la pensa come Bersani,
l'ha detto più
cioè il PD come...
anche dentro la vuole la patrimoniale,
sì, ma pure io, sarebbe la cosa migliore.
Bravo.
la cosa migliore, cioè che scarta tante idee abbastanza fasulle, ingombranti dal punto di vista burocratico, mette contro sindaci, amministratori.
Ha entrato Montolivo, nazionale. È uno di quelli indicati da Cecchi Paone come metrosexual. Lei sa questa parola, conosce la parola metrosexual?
Metro che? No, metro che? No, meglio non addentrarsi su queste cose.
Perché? Perché si muove così? Meglio non addentrarsi.
È una cosa sempre un po' complicata. Appena dici una parola un po' così, che magari giochi o scherzi.
Metrosexual vuol dire che è uno che è molto, che ha molta cura di se stesso.
Sì, però è un po' come un po' si un po' effeminato. Che tu pensavi sei quel giovane che dice si toglie i peli.
Ma lei si fa, lei si fa i peli, faccio vedere.
No, io mi
sono lei si rade.
No, non mi rado. Sai che cosa ho fatto? No, sai che ho fatto? Mo ti dico qual è la cosa
però si ricopra perché è abbastanza.
No, io
è uno spettacolo proprioso.
Io perché io ogni tanto vado a fare un po' di
cos'è questa roba? Ma c'è tutti i peli bianchi, perché lei si tinge qua, no?
In questo è la mia è l'unico mio vezzo un po' berlusconiano, diciamo.
Invece, quelli che si mettono, perché ci ha fatto vedere il petto villoso?
Quando vai a fare l'elettrocardiogramma e allora ti devono togliere io ho fatto recentemente olte pressori eccetera, quindi devo fare un po' queste cose di tutta la giornata di controlli, quindi allora per metterti per toccare qua ti devono depilare per forza
cioè, la cosa l'ha impressionato un po'
sì, un po' sì, cioè non vorrebbe
essere tutto depilato
ragazzi, guarda, io a barba faccio due volte al giorno
la
barba è segno di virilità.
Allora intanto vi voglio far ascoltare un personaggio che è tornato di moda, perché addirittura ospitato nel blog di Beppe Grillo, caro Parenzo. Ospitato nel blog di Grillo, ma ti rendi conto? Il signor Willer Bordone che dice che il futuro è Beppe Grillo e il Movimento 5 Stelle l'anno prossimo sarà il primo partito. Signor Willer Bordone, un sacco di anni in Parlamento, adesso poi se n'è andato scrivendo un libro contro la casta, cose incredibili, e adesso invece milita, ma insomma viene ospitato nel blog di Grillo perché spara zero.
C'è spazio per tutti.
Di solito dicono che io anticipo gli avvenimenti e ci azzecco.
Ma chi lo dice?
Io sono.
Lo dice lui che si anticipa gli avvenimenti. Quando me ne do in natura?
Il prossimo anno se si va a votare il primo partito, non il secondo partito, sarà il Movimento 5 Stelle.
Ma scusi, ma che Willer Bordone?
Ma quando l'ha azzeccato uno questo? No?
Ma come questo?
Lui anticipa, ma che ti anticipa questo? Ma quando mi anticipa?
Non ha mai capito un cazzo di politica.
No, non lo so. Non lo dico io, l'ho detto tu.
Io posso essere d'accordo.
Non l'ho detto io, quindi non mi fa fare.
Però lui dice che anticipa gli eventi.
Ma per voi anticipa, ma quali eventi anticipa questo Bordone? Bordone che anticipava era quello che giocava in porta con l'Inter. Quello è Bordone che anticipava. Ma non questo, il portiere.
Anticipava gli attaccanti.
Anticipava, se non anticipava gli facevano gol. Ma che importanti, ma che anticipano?
800 24 0024 in diretta con Clemente Mastella, mentre l'Italia sta sempre vincendo 1-0. È entrato Montolivo.
Meno male che fallo di mano di Modric.
Fallo di mano di Modric, attaccante croato.
E poi, se volete la mia opinione,
sul Movimento 5 Stelle.
Movimento 5 Stelle andrà bene, però negli ultimi anni è andata bene la Lega prima, poi c'è stato l'esplorato di rifondazione, supera il 10%, ma chiunque pensa che il dato di oggi sia quello che sarà il dato finale, assolutamente no.
Cioè, scende. Le previsioni di Mastella.
Perché...
Registriamo tutto qua. Se l'anno prossimo il 15% sarà un flop alle prossime elezioni?
No, non flop, perché prendere il 10%, anche l'8% quindi, è un risultato notevole.
Però non ci sarà il crescendo, qualcuno dice che potrebbe prendere il 20, il 22, il 23.
No, perché dopo la fase...
Giorno, sai che ha detto Grillo a Travaglio, in intervista a Travaglio, ha detto mi piacerebbe salire al Quirinale per avere l'incarico da Napolitano, così gli dico, ha visto il boom che abbiamo fatto? Beh, insomma, pensa in grande.
E non conosce la Costituzione.
Chi? Grillo.
Perché?
E perché la volta prossima chi darà l'incarico sarà il nuovo capo dello Stato e non sarà più Napolitano. Può darsi Napolitano se viene eletto.
No, come no?
Perché noi faremo prima l'elezione. Il nuovo presidente sarà eletto dal nuovo Parlamento.
Appunto.
E quindi non va più Napolitano, sarà un altro presidente.
Però prima il nuovo governo può darsi che abbia l'incarico dallo Stato.
Non è possibile. Per ragioni di correttezza e per ragioni costituzionali. Lui entra il semestre bianco, non può fare più nulla.
Senta, tu eleggi il prossimo anno l'elezione.
Quindi Grillo studi.
Esatto, studi la Costituzione. Perché in questo mi pare che sia un po' farraginoso.
Antonio da Prato, 800 24 0024. Antonio, perché non sta vedendo la partita lei?
Beh, meglio, sì, buonasera.
Ascolta,
perché non sta vedendo la partita, Antonio?
Io non sto vedendo la partita perché non mi piace, però a parte questo...
Sì, questo sarà capito, perché altrimenti non stava con noi al telefono. Ma come mai? Tutta l'Italia è incollata, anche noi, davanti ai televisori.
Ma è per quello nemmeno... stasera,
Cruciani. No, ma noi la ringraziamo, per carità, però...
Cruciani, ma è per quello stasera avete invitato Mastella, perché tanto non lo ascoltava nessuno?
No!
Mastella si fa ascoltare per i cacci suoi, non ti preoccupare, pensa allora... a te, non ti preoccupare.
Attacchi, Mastella, attacchi!
No,
non sembra ascoltare,
tanto...
Allora...
Tra l'altro io sono anche di origine irpina, ma vedo che secondo me Mastella è un'icona che sparirà come,
beh,
come D'Alema.
Cosa però? Come
per
D'Alema,
i presenti della politica, come D'Alema, come Fini,
sì,
che spariranno completamente, insomma, ormai non...
Lei dice, e chi rimane in piedi? Tu? per casino per l'Italia se rimane in piedi
ma
tu.
Non attacchi,
no, ma non ci conosciamo, perché mi dà del tu?
E che ne so, no. Lei dice Mastella,
lei è un personaggio pubblico, lei è un personaggio pubblico, io no.
Va bene.
Antonio, su,
allora,
che bisogna dire? Che per quale argomento intervenire?
No, io avevo chiamato ieri sera per lanciare una petizione per far tornare a casa Cazzano.
Attento al cane, Antonio.
Morde.
È il cane di Mastella.
No, di Mastella, suo.
Il mio cane, se arriva lei, probabilmente la tiene alla larga. Con gli altri è molto docile. Con lei, visto che...
No,
di una serie castrate pure
io
lei.
Io voglio bene, onorevole.
Grazie, va bene, anch'io.
Allora dicevo...
Anch'io.
Che allora? Secondo me... Anche Prandelli all'inizio del campionato, quando ha lanciato la pantomima, non ci andiamo perché ci sono stati furti, ladri, eccetera.
Sì.
È stata veramente una così.
Ma quella era una provocazione.
Sì, ma è stata un'uscita così, tanto per farsi un po' di pubblicità. E Prandelli è, insomma, sembra una persona seria, invece anche lì ha fatto una figuruccia, insomma.
Intanto escono i giovani, come vedete.
Esce Balotelli. Comunque, intanto, esce Balotelli
e tornano i vecchi.
No, di Natale.
Comunque, mi piace come ci scherzate su voi, però quella di Cassano è stata veramente un'uscita infelice.
No, guarda che stiamo parlando dell'uscita di
Balotelli,
che sta entrando di Natale, quindi.
Scusi un attimo, Antonio, non ho capito. No. Secondo lei devono tornare a casa sia Cassano che Buffon? Cassano per uscita sui gay, Buffon per la storia delle scommesse?
Ma secondo me sì, perché...
Ma che sì,
perché,
ma...
Perché poi tra l'altro, scusi Cruciani, siccome anche lei spesso e volentieri, tra virgolette, diciamo che perora la causa dei gay o dei diversi.
Io non perdo nessuna causa, dico che ci vuole una legge per riunioni civili tra gli omosessuali o tra persone dello stesso sesso.
Sì,
non
però...
il matrimonio, non c'è bisogno di cambiare la Costituzione, ma insomma una sorta di una legge vera e propria, non solo i diritti, come dice Mastella. Io vado più avanti, perché i diritti non ci facciamo
niente. Il problema, mi scusi, è che se questi vinceranno, perché magari ci avranno un colpo di culo, eccetera.
Ma chi vinceranno?
Gli azzurri.
Che succederà?
Tutti si dimenticheranno che Buffon aveva puntato 1,5 milioni.
Ma che ne sa?
Non si può dire che ha puntato.
Ma non è detto, non c'è
nessuna, inchiesta al riguardo. Non è stato mica avvisato di garanzia.
Ho capito,
non c'è
sempre con queste inchieste, però. Cioè, voglio dire, perché si deve fare sempre la figura?
Sempre con queste inchieste, scusi.
Scusi, ma anche il capo dello Stato ha abbracciato il capitano della nazionale qualche giorno fa, no?
Nello spogliatoio. Ha fatto bene, Mastella.
Ma
sì, secondo
paese.
Me ha sbagliato.
Aspetti
Monti.
Un attimo.
Ha sbagliato Monti a dire il calcio no,
andrebbe
deve essere chiuso per due anni. Invece ha fatto bene Napolitano. Io poi, peraltro, sono stato, faccio fare una cosa scherzosa, cosa molto più scherzosa.
Sì. Okay.
È andato Napolitano all'inizio della partita 1-1.
Sì.
Quando invece vincemmo i mondiali nel 2006, c'era Napolitano e c'ero pure io e vincemmo i mondiali.
Cioè
Mastella
stavolta uso proprio innalzato in aria, proprio in modo incredibile.
Fa tutto da solo Mastella.
Io ero là, era ai mondiali, ero vicino a Clinton, il quale Clinton non capì.
Ma che
quello
partita
che...
era là?
Quando abbiamo vinto i mondiali a Berlino alla fine.
Ma lei mica era ha pareggiato la Croazia.
Ha visto, non porta Mastella, l'ha appena detta.
Ha portato sfiga. Non è più come una volta. Non è più come una volta. Si vede che lei è in disgrazia.
Non ci sto là io.
No, ma si vede che è in disgrazia.
Non ci sto là. Poi, come si chiama, il cantante buono si vede alla fine, vediamo che succede.
Ma la vittoria dell'Italia aiuterebbe lo spread o no, secondo lei? Una vittoria dell'Italia?
Ma aiuta sul piano psicologico, siccome siamo in una condizione di depressione totale, dalla politica alle relazioni a tante cose, secondo me questo sarebbe una cosa, diciamo...
Comunque, Mastella, ha parlato di lei al 2006, presente,
io porto
eccetera,
fortuna,
gol della Croazia.
Io ho detto 2006.
Ma come si fa a lasciare da solo? Va bene, grazie, Clemente Mastella, a presto.
Chi ha sbandato là,
abbiamo un altro ex ministro.
Grazie, grazie.
Chi era? Bonucci.
Bonucci. Sì. No, Chiellini, Bonucci. Chiellini.
Mastella, dobbiamo andare però, abbiamo altri ospiti. Zanzara! C'è una
zanzara tigre. Bene, bene, eccoci qui, cari ascoltatori, un po' depressi alle 19.34, io sono un po' depressi, mi sento molto queste partite io, 8-0-0-24, 0-0-24, con Italia-Croazia 1-1 al 78esimo, dunque 12 minuti
c'è
di
tempo,
recupero.
C'è tempo,
alla fine, tu stai zitto che non capisci niente. Diamo di pallone, non lo segui soprattutto, abbiamo un altro grandissimo ospite, intanto Mauro da Como,
è un ex ministro di fama internazionale.
Noi, siccome ci sono i tecnici, abbiamo chiamato oggi persone, insomma, che hanno fatto politica nella Prima Repubblica, per capire un po' cosa ne pensano di questi tecnici, eccetera, eccetera. Mauro da Como.
Eccoci qua, grazie per grandi ospiti. Il mio era un intervento scherzoso, in tema canzone. Io volevo cantare il vero inno di Forza Italia. E Forza Italia, vieni a rubare con noi.
Che bene, adesso, con ma perché? Perché? Vabbè, mi spieghi perché? Non è che ma perché secondo lei Forza Italia è concentrato dei ladri? Non ho capito.
Insomma, e soprattutto delle immunità, perché delle se immunità, tu fai parte di questo partito, di mi questo sembra, gruppo,
mi sembra francamente un po'.
Non ci andrai, quindi.
Ma insomma, innanzitutto non è che la galera sia necessariamente una cosa da auspicare, tranne nel caso in cui uno abbia commesso gravi reati, naturalmente. E poi, scusi, ma secondo lei davvero l'accostamento è Forza Italia rubare galera?
Adesso non generalizziamo, non tutti,
ha detto lei,
di queste persone che hanno aderito, di questi parlamentari, di questi ministri, tutta questa gente qua aveva delle cose in sospeso con la giustizia, ha avuto guai con la giustizia.
Non si può parlare genericamente, dipende chi, come, quando e perché, Mauro. Non è che,
comunque, noi abbiamo messo l'inno di Forza Italia del 94 semplicemente perché oggi gioca la nazionale, mica per fare.
Solo per questo, naturalmente.
È a livello scherzoso, ecco. Cioè,
va bene, caro Mauro, nuovino, grazie. Gianni da Ferrara, Gianni, buonasera.
Scusa, ho una caramella in bocca. Gianni.
Sì,
prego.
Se lei in piazza trova una squadra di persone che la vuol chiamare, invece di chiamarla Cruciani la chiama Giuseppe, se ne ama, lei sente offeso?
No, perché?
No, perché Cassano ha chiamato con il proprio nome quei tizi che sono discendenti dalle 600, dalle 500 Fiat una volta, quel motore posteriore, no?
Cioè voglio dire. Sarebbero?
Grillini vuole squalificare Cassano dagli europei.
Si è detto così, ha sbagliato Grillini.
L'ho letto in tutti i giornali. Grillini ha detto,
non ho capito, quali sarebbero le 500? Non ho capito bene, qual è la cosa delle 500?
Sì, perché quei tizi lì che ha menzionato.
Sì, i froci, ma guardi che la parola frocia non è necessariamente una parola. Una parola offensiva.
No, infatti.
Dipende dal tono, dal contesto. Se uno dice brutto frocio, ma se uno dice frocio.
Chi ha fatto la domanda a Cassano sapeva benissimo che Cassano non è ignorante fino a quel punto lì, che Cassano avrebbe risposto così perché Cassano gli piace essere.
Vabbè, allora?
Ecco, ora io voglio dire questo, se Cassano ha risposto in questo modo qua, non ha fatto niente altro che dare il suo proprio nome. Io mi ricordo, io ho 70 anni, mi ricordo negli anni 60, stavamo guardando un film lì di Sergio Leone per un paio di dollari, a un certo punto dalla prima galleria hanno buttato giù un signore e in dialetto ferrarese hanno detto picchia of notch, picchia il finocchio, cioè voglio dire che l'esterofilia è arrivata in Italia e che li chiamiamo gay, ma no, si chiamano finocchi e ancora adesso si possono chiamare
folle,
finocchi.
Questo è un folle, questo
va bene, grazie, è con noi Gianni De Michelis, buonasera.
Buonasera e benvenuto, scusi per questa introduzione un po' così con questa...
Lei no, lei di
già
calcio,
grande
di calcio,
ministro degli esteri.
Sto un po' depresso.
Per come mai?
Perché?
Per la situazione generale
dell'Italia, dice
del
lei.
Mondo.
Del mondo,
del mondo, dell'Europa e dell'Italia, naturalmente.
Ma lei la vede così male? Cioè, ci potrebbe essere veramente il grande showdown dell'euro, la fine dell'euro, secondo lei?
No, io credo che ci sia una cosa ancora più complicata, che è uno scontro planetario che ovviamente si concentra soprattutto nel paese più importante del mondo, cioè negli Stati Uniti, e si concentra attorno alle elezioni del prossimo presidente degli Stati Uniti. e naturalmente però che coinvolge praticamente tutti, non solo tutta la politica del mondo, sì, ma tutti gli interessi del mondo.
Cioè tutto dipende da questo scontro che c'è negli Stati Uniti tra...
Non è da questo scontro che c'è nel mondo e che naturalmente coinvolge tutti quanti. E naturalmente il problema è che rispetto a ieri, sì, rispetto al passato, rispetto all'epoca in, sì, cui io mi sono formato...
La guerra fredda, insomma.
Al periodo della guerra fredda, lì c'era come si può dire, un ordine mondiale abbastanza preciso, definito.
Oggi c'è il caos.
E oggi c'è veramente un caos.
Senta, ma per andare invece sul governo Monti, lei... eravate meglio voi della prima repubblica?
Beh, senza dubbio.
Di questi tecnici, mi dica la verità.
Io non voglio dare giudizi, meno che mai, sul governo del nostro paese in questo momento molto delicato. Il problema è che noi avevamo un vantaggio, avevamo i partiti. Avevamo i partiti che erano delle cose per certi versi orribili, con un sacco di difetti e così via, che però è l'unico modo attraverso il quale si può governare una democrazia. Nel corso di questi 20 anni i partiti sono stati totalmente dissolti, si sono autodissolti, tra l'altro.
Sono fatti male da soli i partiti.
Sì, esatto.
Mica solo i giudici, no?
No, parlo proprio dei partiti.
Però scusi, amica, una cosa come quella degli esodati, no? Con questo balletto di cifre, cioè, da voi non l'avreste mai fatta, diciamo, un errore, diciamo, anche di comunicazione, errori di cifre.
Vabbè,
no?
Questo poi ci sono all'interno del governo delle persone, come si può dire, che hanno un approccio troppo scolastico,
per esempio la Fornero
sicuramente,
cioè, la Fornero
se ne intende moltissimo di previdenza, era l'allieva di una persona, sì, che quando io ho fatto il ministro del lavoro, perché ho fatto anche il ministro del lavoro, collaborava con me, che era il professor Castellino di Torino, che era il maggiore esperto, sì, di quella volta, di 25 anni fa.
Cioè ministro non poteva mai diventare, diciamo, non doveva mai diventare.
Facevano i consulenti,
cioè al massimo poteva essere suo consulente, per esempio.
Esattamente.
Oggi invece il consulente diventa ministro.
Come ha detto
diventa ministro, e naturalmente da questo punto di vista qui può fare degli errori o può, come si può dire, seguendo un'impostazione, sì, rigorosamente accademica, probabilmente anche giustificata e così via, dimenticarsi del fatto che la realtà è molto più complicata, molto più complessa, e che poi ci sono, rispetto a un disegno che io tra l'altro in parte condivido, quello che ha applicato la sua riforma, ci sono poi 400.000 persone
che vengono lasciate per strada,
vengono lasciate per strada, 400.000 persone moltiplicate
per le
famiglie e così via,
sono un milione e mezzo
di persone, che su 60 milioni quanti sono gli italiani sono una bella cifra, sì, naturalmente.
Allora, intanto io voglio sapere da Davide Cavallotto della Lega Nord, che è un deputato giovanissimo. Cavallotto?
Eccoci qua.
Come andiamo? Ha esultato lei, maledetto, ha esultato.
Esultato tantissimo.
No, ma Cavallotto,
ma come,
no,
per il gol,
ma perché hai esultato per il gol della Croazia? Su.
No, ho esultato per il gol di Cassano, perché lo stanno prendendo in mezzo per una cosa, poverino, che lui ha detto in maniera molto...
Ma il gol di Cassano, mica segnato, Cassano? Mica
Pirlo
segnato,
ha segnato.
Pirlo ha segnato.
Pirlo, scusami, non Cassano.
Ma allora che c'entra Cassano?
Ma che non sta neanche guardando la partita.
Sapete cos'è, sapete, bravo, esatto. Io sono fino adesso una riunione.
Lei se ne frega della partita, diciamo la verità.
Beh, legittimo, lo dico.
No, a me il calcio piace, ma non tifo Italia perché non hanno messo Ogbonna.
Ma perché lei è del Torino, sì, ho capito, esatto. Lei è del Torino. Scusi Cavallotto, però lei tra Italia e Croazia chi tifa? Mi dica la verità, però, la sincera verità, se ne frega.
Sinceramente sì, però ho guardato.
Perché non fa il tifo per l'Italia? Scusi, Cavallotto, perché non fa il tifo per l'Italia?
È un deputato della Repubblica.
No, ma cosa c'entra? Non è che adesso io sono deputato della Repubblica e devo tifare la squadra nazionale di calcio.
E come no?
È il nostro paese.
Ma che vinca il migliore, ripeto.
Con un pizzico di tifo per la Croazia, diciamo la verità.
Beh, la Croazia è una gran bella nazione, dai.
E dunque una gran bella squadra.
Lei sono nazionalisti come i padani.
La dica tutta, fa il tifo esplicito per la Croazia.
No, non è vero. Ho guardato il primo tempo e ho visto l'Italia che ha giocato molto bene.
Sì.
Mi dispiace che abbia segnato un gobbo, però cosa ci posso
gobbo
fare?
Gobbo Juventino sarebbe, la Juventus, nel linguaggio calcistico. Cavallotto, se ne faccio una ragione, scusi un attimo. Scusi, però io non capisco perché lei si oppone al fatto che nelle scuole italiane venga insegnato l'inno italiano.
Si oppone veramente?
L'inno di Mameli.
Aspettate. Allora,
ma è un deputato, signor Cavallotto?
Sì. Ma cosa c'entra? Allora, l'inno va insegnato obbligatoriamente ai bambini, mi sembra.
Ma no, obbligatoriamente, che vuol dire?
È una legge, è una legge.
Ho capito, ma è l'insegnamento obbligatorio, significa che i bambini, esatto, vengono istruiti su quali sono le parole dell'inno italiano.
Esatto.
Non è che se non lo imparano a memoria vengono puniti, cavallo.
No, però già il Sud Tirol ha già detto con un emendamento che non che potrà anche non insegnarlo nelle sue zone.
Vabbè, ma il Sud Tirol,
lei
pensa che sia una follia questa cosa qua? Io può darsi anche che le dia ragione, che è un eccesso di...
Come in Francia insegnano in tutte le scuole.
Io penso che sia una follia il fatto che non sono ancora riconosciute delle lingue importanti, tipo il piemontese e il veneto.
Il piemontese e il veneto non sono riconosciute. Da chi devono essere riconosciute il piemontese e il veneto? Scusi.
La lingua piemontese e veneta non è ancora riconosciuta dallo Stato italiano.
Ma perché? Che bisognerebbe fare? Scusi, cavallotto, che bisognerebbe fare?
Riconoscere nella 482, una legge del 1999, dove ci sono 12 lingue minoritarie, tra cui non sono mai state ammesse.
Ma chi se ne frega? Ma chi se ne
frega? Ma a me me ne frega.
Ma chi se ne frega del piemontese? Ma che bisognerebbe fare? Scusi.
È allibito.
No, scusi, cavallotto, scusi.
Ma come possiamo dire ai piemontesi e veneti chi se ne frega della vostra lingua?
Ma no, chi se ne frega? La lingua vive, nasce, si coltiva, non necessariamente perché viene riconosciuta ufficialmente, scusi.
Certo, però se non ci sono più le possibilità di impararla, insegnarla, studiarla.
Ma scusi, cavallotto, ma le pare normale? I bambini devono imparare l'inglese, il tedesco, il cinese, non il piemontese.
Ma guardate che il bilingue. Allora perché in Sud Tirol parlano il bilinguismo col tedesco?
Ma quello è un altro discorso, è la storia, cavallotto, però. Studi libri di storia. Quello che è successo nel Sud Tirol.
Ma perché in Sardegna possono parlare in sardo?
Ma non è che possono, ma in Piemonte possono parlare in piemontese tranquillamente, ma fare addirittura una legge.
Se non è riconosciuto, non possono utilizzarla.
Ma scusi, lei che cosa vorrebbe? Che il piemontese venisse insegnato nelle scuole? Non ho capito bene.
Beh, questo, come succede in Sardegna, come succede in Val d'Aosta, come succede in Sud Tirol, per 12 lingue minoritarie, è giusto che anche il piemontese abbia pari dignità.
È allibito di Michele.
Giustamente. Non io appartengo al passato.
Nei confronti dei popoli che compongono questo paese.
Ha capito che siamo finiti.
Stai zitto un attimo. Cavallotti, io non ho capito bene. Allora, a parte il piemontese, questa cosa dell'inno italiano, che male c'è che ai bambini a scuola viene insegnato l'inno italiano, punto.
Ma le preghiere vanno mica insegnate per legge, le cose vengono automatiche. Se c'è bisogno di insegnarlo per legge, evidentemente.
Capito, ma qui siamo in Italia, ancora siamo in Italia, non in Padania.
E in Sud Tirol dove siamo? In Italia o
no? Ma il Sud, io le voglio spiegare che in Sud Tirol c'è un'altra storia. Cioè, c'è un'altra
regione. Ma parte dell'Italia o non?
Ma sì, per carità, infatti alcuni eccessi sono da evitare anche lì. Però detto questo, c'è una storia dell'autonomia, eccetera, eccetera.
Certo. Ma è perché c'è una storia anche nell'autonomia siciliana, come quella valdostana.
E infatti, nessuno, anche se in Sicilia c'è una regione a studio, non è che si vuole introdurre il siciliano
scuola, e comunque
nessuno.
E invece non sapete evidentemente che c'è una lingua che è la lingua albanese, parlata da poche persone sia in Sicilia che in Puglia, dove è riconosciuta dallo Stato italiano.
Cavallotto, l'inno italiano comunque sarà un insegnamento, si potrà insegnare nelle scuole. Non mi pare una cosa drammatica, forse non doveva nemmeno arrivare in Parlamento questa cosa, le posso anche dare ragione. Non era proprio necessario, però una volta che questa cosa passa, punto e basta a un certo punto.
Ma ribadisco il concetto che continuiamo a dimenticare di rispettare i popoli che compongono.
Ma non c'entra niente il rispetto in questo caso.
Perché ci dimentichiamo di dare
i popoli, ancora con sti popoli, i popoli. Ma la gente in Piemonte ha altre cose da pensare in Veneto che non al piemontese. Al Veneto.
Avete ragione, ma in Commissione Cultura cosa possiamo pensare? Dell'economia?
Pensate a cose più intelligenti, però.
No,
Commissione Cultura, Commissione Sport.
Vabbè, cavallotto, l'abbraccio, a presto.
Siccome siamo lì, qualche stronzata.
Grazie.
Chiedo scusa. Per
allora, amica, si vuole sapere una cosa da lei.
È allibito.
Grillo. Qual è la forza di Grillo?
No, la forza di Grillo è la debolezza della politica italiana, della maggioranza, della minoranza, del bipolarismo, di questo governo e così via. E questo naturalmente ha reso fortissimo Grillo e quindi il sentimento che Grillo esprime, cioè la protesta.
Certo,
la
gente, ma ci sono interessi internazionali dietro Grillo?
Non lo so, qualcuno mi ha detto che potrebbero esserci degli interessi internazionali collegati a... come si può dire, ambienti americani, e siccome io ho questa idea...
Ma ambienti della repubblicani, della destra?
Sì, dei conservatori americani.
Lei ci crede, diciamo, a questa cosa?
No, non ci credo, però siccome io ho questo schema e penso che tutto quello che sta avvenendo nel mondo, sì, in qualche maniera sia, tra virgolette, collegato, sì, e dipenda la ragione di questa crisi in cui siamo ormai da la bellezza dei 5 anni,
sì,
è una, dipende dal fatto che noi non siamo riusciti a creare una governance adeguata a un mondo che nel frattempo si è irreversibilmente e irremediabilmente cambiato.
L'interesse, quindi lei dice, quindi, dell'America o dei repubblicani.
No, e quindi naturalmente ci sono degli interessi, mentre, insomma, mettiamola così, mentre nel periodo precedente, sì, ai tempi della Guerra Fredda, c'era uno schema molto preciso e naturalmente rimanevano i contrasti tra repubblicani e democratici negli, mm-hmm, Stati Uniti, tra destra e sinistra in Europa, eccetera, eccetera, però prevalente era, sì, il fatto che c'era la contrapposizione col blocco comunista, con l'Unione Sovietica.
Adesso questo qua non c'è più.
Adesso questo non c'è più e naturalmente questo ha reso, come si può dire, generali gli scontri di interessi.
Scusi,
di...
Grillo, che c'entra in tutto questo?
No, e naturalmente...
Secondo queste sue fonti, diciamo.
No, potrebbe essere, come si può dire, utilmente...
Come cavallo di Troia,
utilmente utilizzato ai fini di indebolire, in questo caso, svolgere lo stesso ruolo che, per esempio, Syriza ha in Grecia.
Ah,
e quindi indebolire la situazione dell'Europa e dell'Italia, sì, essendo l'Italia... al tempo stesso un paese abbastanza grosso e un paese abbastanza indebolito,
sì, sì,
da tutto quello che è successo,
cioè, una vittoria di Grillo aiuterebbe, diciamo, aumenterebbe le difficoltà dell'euro e dunque aiuterebbe chi in America?
Aumenterebbe
il consenso dei repubblicani.
Esattamente, il consenso dei repubblicani, degli ambienti conservatori, e ovviamente svantaggerebbe Obama.
Perché per i repubblicani un euro debole, un'Europa debole...
Basta leggere ogni giorno tutti gli appelli che Obama fa all'Europa e così via, perché naturalmente sa che il suo destino nelle sue prossime elezioni dipende molto da quello che succederà in Europa, sì, e dal fatto che...
Secondo lei Grillo, c'è qualcuno intorno a Grillo che è consapevole di questo?
Magari
che viene manovrato,
adesso questo. Si parla molto di questo signor Casaleggio, che è il grande spin-doctor.
Io, per esempio, che non avevo mai sentito nominare Casaleggio,
questo guru del web,
e ho scoperto che improvvisamente, dopo le elezioni amministrative e dopo il caso di Parma, che questo Casaleggio conta molto di più di quello che sembra. Potrebbe, mi hanno detto che lui ha una società,
sì,
che ha interessi in America e così via, potrebbe essere un elemento di questa cosa.
Di unione tra questa teoria degli,
cioè, Grillo
degli americani
manovrato da ambienti conservatori americani per indebolire, uno dei paesi dell'euro.
Sì.
Sì.
Questa è la cosa. Lei ci crede?
No, non ci credo, però ci penso, nel senso che non lo trovo... come si può dire, da scartarsi a priori, vista la situazione come si sta svolgendo e così via. E, naturalmente...
Beh, infatti è fuori di dubbio l'interesse dell'America rispetto a quello che avviene in Europa.
No, di una parte dell'America.
Allora,
di una
in
parte
questo momento qui Obama è quello che ha più interesse a tenere la situazione sotto controllo. I repubblicani credo che siano disponibili anche a correre il rischio di indebolire la situazione americana, non solo quella,
sì,
mondiale,
ho capito,
pur di vincere le elezioni.
Allora, 800 24 00 24, un'altra cosa curiosa, intanto sta finendo la partita, siamo già nel quinto minuto di recupero, 5:29, quasi papera di Buffon, ma la partita dovrebbe finire adesso, in questo istante dovrebbe finire.
Lei non è molto
sbaglio, ecco,
del
finita
pallone,
in questo momento, Italia Croazia 1-1. 1-1. Allora,
seguito,
secondo lei, De Michelis, perché Berlusconi va sempre da Putin? Alcune esternazioni che ha fatto di recente Berlusconi, per esempio quella sulla zecca, sull'euro, hanno qualcosa a che vedere con
perché
Putin?
Perché questa amicizia? Forse?
No,
amicizia,
l'amicizia probabilmente è legata, cioè, anche
a interessi.
No, è legata a una simpatia, diciamo così, tra il modo di fare politica di ambedue. E dall'altra parte ha degli interessi, probabilmente,
sì,
perché,
sì,
giustamente, non essendo inscindibile una persona, il Berlusconi imprenditore è, come si può dire, è un tutt'uno,
sì,
col Berlusconi politico, e naturalmente da questo punto di vista Io credo che alcune delle cose, anche un po' apparentemente strampalate, che dice Berlusconi, tipo la, sì, la cosa, sì, di stampare moneta con la zecca, sì, stampare euro con la zecca e così via, facciano il gioco di chi, per esempio, come Putin e come la Russia, la Federazione Russa, sicuramente non gioca per la rielezione di Obama, ma gioca per la elezione del Repubblicano.
Ah, quindi fanno parte sempre di quel disegno di cui parlava
così,
prima.
Così, esattamente così,
cioè,
come...
Berlusconi etero diretto da Putin, da questo,
no,
punto di vista.
Etero diretto.
Vabbè, insomma, consigliato.
Subisce l'influenza,
meglio,
da questo,
allora,
punto di vista.
Io,
di Putin.
Io immagino che quando lui incontra Putin, parlino, si scambiano le idee.
E Putin magari dice: perché non butti giù lì l'idea di, no, no, beh, di uscire,
no,
dall'euro?
Non fatemi dire delle cose che non penso. No, non penso questo. Penso semplicemente che naturalmente Berlusconi possa avere una visione più vicina a quella di Putin che non a quella
molto
di
influenzato
Obama.
Da Putin, da questo punto di vista, questo si può dire.
Beh,
molto,
questo anche gli americani l'hanno detto, sì, in nei dossier, dicevano, sì, sì, no, si ricorda la fuga di notizie,
no,
che
no,
ci
ma
fu
non
di...
solo WikiLeaks. Ma il comportamento di Obama nel corso di tutti i
è una critica
anni,
fortissima
via,
al governo italiano.
Senta, io voglio chiedere una cosa per
il
concludere.
Di Berlusconi.
Sì. De Michelis, ma lei non ha mai pensato, magari adesso torno in politica, torno in Parlamento?
Visto il panorama?
No.
No, io in parte l'ho fatto. Io nel corso di questi 20 anni sono riuscito a farmi eleggere parlamentare europeo,
sì,
tra il 2004 e il 2009, quindi sono in qualche modo,
certo,
tornato in politica. Però ogni anno che passa, come si può dire, il problema dell'Italia è anche un problema generazionale. Quindi assolutamente non ha senso che persone della mia generazione tentino, cioè, di rimettere.
Non ci pensa più.
Non ci penso, ma non solo, ma non ci penso io, ma mi pare, paiono giuste tutte le posizioni di quelli che dicono: rinnoviamo la classe politica italiana.
Zanzara! C'è una zanzara tigre dentro il mio giardino, ruggisce tutta la notte.
Eccoci qui, 800-24-0024.
Bene, bene.
Con una grande delusione. E adesso te lo dico subito, Davide, tu che non capisci nulla di pallone. No, non capisci assolutamente niente di pallone. Ti dico che siamo ufficialmente a rischio biscotto.
Rischio biscotto,
il famoso biscotto.
Certo.
Te lo spiego, te lo spiego.
Biscottino.
C'è una persona che ci sta ascoltando che invece lo sa benissimo. Sì. Allora, te lo spiego. Allora, il biscotto cosa significa?
Che cazzo di calcio?
No, ma tu non capisci niente di calcio, non capisci nulla. Allora, il biscotto è questo, stammi ad ascoltare. Il biscotto è questo. Se questa sera la Spagna batte l'Irlanda con qualsiasi risultato, sì, qualsiasi risultato, ripeto, poi nella prossima giornata basta, come già successo nel 2004 agli europei in Portogallo, che Spagna e Croazia facciano 2-2 o 3-3 eccetera, sì, eccetera, per qualificarsi. Cioè siamo a rischio biscotto.
Dramma Italia,
dramma Italia. Un'altra volta lo spettro
Italia
del biscotto. Ah, tu dici
già mangiato in un'altra circostanza.
Ma tu dici è garantito al 100%.
Se l'hanno messo il
tu
biscotto.
Tu dici per buttare fuori l'Italia, Spagna e Croazia non si fanno male, naturalmente.
Ma è chiaro. Poi il biscottino noi l'abbiamo già mangiato qualche anno fa e quindi sappiamo che è amaro, ma è quasi inevitabile ingurgitarlo.
Bis, ma stavolta sei stato così bravo a beccare l'1-1, non ho letto da qualche parte, non hai fatto pronostici, no, perché Italia-Spagna, sì, ci hai beccato.
Sì, l'Italia-Spagna ci ho beccato. Qui devo dire che speravo che Di Natale entrasse prima, perché con qualche contropiede, quando eravamo sull'1-0, avremmo potuto anche raddoppiare. Invece non si è visto neanche un contropiede o soltanto uno, e quindi alla fine questi una palla giusta l'hanno trovata e ci hanno infilzato. Ma credo che abbiano meritato, cioè al di là del tifo che anche anch'io,
sì, sì, certo,
però insomma il risultato
è giusto. 800-24-0024, naturalmente qui abbiamo Fetti, non è che non lo possiamo scomodare oggi, non è che non possiamo chiedergli di questa cosa del che abbiamo letto, no, Vittorio, ma che fai?
Ma scende in campo, direttore.
Che fai, Vittorio?
Dacci l'annuncio alla Zanzara, direttore.
Sono l'unico candidato inconsapevole al mondo, perché nessuno mi ha chiesto niente. E naturalmente quando mi chiedono: ma tu accetteresti o no? Non so rispondere, perché nelle situazioni bisogna trovarsi per decidere il da farsi. Quindi
ci stai pensando?
Questa situazione non ci sono, continuo a fare il mio mestiere. Posso dirti che non posso permettermi il lusso di fare il parlamentare, perché ho l'esigenza del superfluo e quindi non posso rinunciare all'attuale reddito per andare a prendere con la straccia di indennità.
Come straccia? 12.000 euro al mese sono, direttore.
Ma quello guadagna di più.
Lo so, capito? Sono quattro straccioni sti deputati, allora, direttore.
Sì, assolutamente. Infatti la gente non ce l'ha con i deputati perché guadagnano tanto, ce l'ha con i deputati perché non sono capaci di fare niente, non combinano niente e persino sono stati costretti a cedere il timone ai tecnici che sono peggio dei deputati.
Da questo punto di vista è vero, cioè la canea contro i politici che guadagnano troppo nasce perché uno vede un politico e dice: questo non fa niente dalla mattina alla sera, non ci risolve i problemi, cioè non perché guadagnano tanto. Però una curiosità, Vittorio, ma quanta differenza, non è che mi voglio fare gli affari
qual tuoi, qual è lo spread?
La differenza, tra lo stipendio di un deputato e il tuo, nell'ordine, che ordine c'è?
Il mio reddito annuale lo denuncio regolarmente, quindi non ne faccio mistero, sono 700.000 euro l'anno.
700.000 euro l'anno, e i parlamentari invece hanno
200.000,
230, 240, dunque
ci perdi
nettamente.
Quindi capisci che
poi devi stare lì seduto tutto il giorno su quelle sedie scomodissime.
Non mi posso permettere.
Vabbè, si campa anche con 250.000, però è vero che
io non mi accontento di campare, voglio vivere.
Certo. Per vivere dici 700.000 forse sono pure pochi, però dipende dalle esigenze.
Me ne mancano sempre un po', tuttavia sono capace di accontentarmi, non vorrei poi ridurmelo spontaneamente, sarei un coglione.
Scusa un attimo, ma però dici la verità, noi la puoi dire. Sì. Berlusconi te l'ha chiesto?
No, non gli ho neanche parlato. L'ultima volta che l'ho visto sarà un mese e mezzo, sì. non mi ha neanche parlato di politica, perché credo che in questo momento gli importi niente della politica. E dopodiché, quanto a richieste, non me ne ha fatte e devo dire che non me ne ha mai fatte neanche in passato.
No, quello sicuramente non ci ho mai pensato, che tu hai avuto sempre un rapporto di come dire, un po'...
Cordiale, no. Distacco, diciamo.
Ah, cordiale distacco, un po' di te, è una delle poche persone che Berlusconi... di cui Berlusconi ha soggezione, questo abbiamo già
Vittorio
detto.
Feltri
è una reciproca diffidenza.
È libero.
Scusa, Vittorio,
indipendente,
però tu non dici no, però, cioè, questa è la cosa che mi incuriosisce, perché in realtà tu non dici no, non lo farei mai. Se Berlusconi te lo chiedesse, la risposta quale sarebbe?
Non so, si tratta di capire per fare che cosa, perché per accettare o respingere una proposta bisogna che ci sia, siccome non c'è non sono in grado di fare.
Ma mettiamo che la proposta sia quella di fare il capolista di una cosa,
di una delle tante liste civiche,
no,
che
una
vuole
delle
fare.
Tante, di una lista importante, diciamo, come la chiameresti tu una lista se fossi in Berlusconi, una lista di queste liste civiche, come la chiameresti? Antitasse?
Io in questo momento, se fossi un politico, non mi occuperei tanto delle liste civiche, ma della lista della spesa che fanno gli italiani che sono in difficoltà assolutamente a pagare il conto. Quindi penserei all'euro, il vero problema è quello, è l'Europa. Quindi
una lista anti-euro, come la chiameresti? Anti-euro?
Non lo so, qui bisogna fare un programma, bisogna decidere che cosa si vuol fare, con chi.
Sì.
Quante probabilità ci sono di vincere, ne vedo poche, insomma sono tanti i quesiti da porre prima di accettare un'avventura che non si capisce neanche in che cosa potrebbe consistere.
Però scusami, Vittorio,
non voglio rispondere, scusa, tu mi proponi di fare un programma con te, lo valutiamo insieme e poi diciamo sì, no, forse. Ma se uno non mi dice niente, manco mi telefona, come faccio a dare
una risposta? Quello è vero, però, però c'è una cosa che bisogna dire, il fatto che tu non dica no, non ci penso, non lo farei mai, la politica è lontana da me, significa già qualcosa. Significa che cosa, Parenzo? Lo spieghiamo pure agli ascoltatori, che dopo tanti anni in cui uno ha fatto il giornalista,
ha fatto tutto,
in prima fila,
diretto,
ha fondato giornali, cambiato giornali, forse, senti il bisogno di fare qualcos'altro, perché tu senti sempre il bisogno di fare qualcos'altro.
Dopo un po' ti rompi le palle, chiedo di rispetto.
Soprattutto sento il bisogno di non andare ai giardini pubblici a leggere i giornali, preferisco farlo.
E questo, quindi, non c'è dubbio.
E piuttosto che andare a casa e poi andare a spingere il carrello della spesa al supermercato su ordine di mia moglie, andrei a fare persino il parlamentare, anche solo per pigiare i bottoni, pur di non tornare a casa.
Questo d'accordo, ma ci sono anche i nipotini però.
Ma quelli non li voglio neanche vedere.
Ma come?
Ma come, ma nipoti?
No, nonno Vittorio, non giochi con i ninnoli.
Non gli piace, non gli piace.
Mi piacciono molto i nipotini, ma per 3, 4 secondi, 5, sì. Poi insomma.
Ma scusa, uno è sincero, io questa cosa l'apprezzo. Sì, cioè, non è come quelli che dicono: no, voglio passare tutto il mio tempo con i nipoti. Dici, io non ci penso nemmeno lontanamente.
No, mi sparo piuttosto.
No, addirittura.
Anzi, vengo a spararmi alla zanzara.
In diretta radiofonica.
Che oggi siamo pure a Roma, dove c'è una parte della tua famiglia, peraltro. Per cui una parte dei tuoi nipotini.
No, Roma per me ha molti legami, sì.
Sì, molti, moltissimi. Senti, ma bene. Tu però dimmi una cosa, la lista cani e gatti, ti prego, dimmi qualcosa, dacci qualche, rassicuraci, forse
che non è vero, è vero,
forse dici che è vero, così ci divertiamo per 7 mesi.
Beh, questo
perché
sì, è vero,
se è vero, sì. Per 7 mesi ci divertiamo, c'è un divertimento lista assicurato.
Ma cos'è? Non lo so quale sia
la, e pare che la Brambilla, la signora Brambilla vuole fare benissimo la lista cani e gatti.
Ma stasera la Brambilla tiene una cena al Diana qui a Milano,
Hotel Diana,
raccogliere dei fondi in favore degli animali. Non mi ha assolutamente parlato di liste, perché se fosse questo io non ci andrei proprio, perché non voglio, cioè, per gli animali sono anche disposto,
lo so, sì,
ad alzare le chiappe dalla sedia, ma per
il Parlamento liste,
no, per le liste non capisco,
liste intitolate agli animali, hanno fatto adesso un telegiornale, magari arriverà la lista animalista.
No, ma io non ci credo alla lista degli animali,
speriamo.
Giornale ci credo, perché ho anche partecipato, quindi sicuramente è anche un bel programma dal mio punto di vista, però fare la lista degli animali non lo so. Io, se mi chiedesse un parere alla Brambilla, le direi che forse non è il caso.
Senti Vittorio, ma un'altra cosa curiosa è questa, se però la proposta, mettiamo che Berlusconi ti propone una cosa che e la cosa ti piace, ci sono le condizioni eccetera eccetera, non lo escludi?
No,
ma certo, se una proposta mi garba l'accetto, ma in mancanza di proposta come posso ipotizzare? Non posso neanche ipotizzare una proposta.
Ma no, ma tu puoi dire no alla politica, invece non dici no in assoluto.
No, perché dovrei dire no in assoluto?
Tempo fa avresti detto no.
Ma non è vero, dipende dal tipo di proposta, perché uno può andare lì a fare il peone e non gli interessa, uno che non rischi di andare a casa col carrello della spesa eccetera,
certo.
Quello è sempre,
invece, quale potrebbe
essere? Questo è basilare. Se l'alternativa è quella di andare a casa, allora io accetto anche di fare il portaborse.
Sì, d'accordo.
Perché non è proprio, non ho l'attitudine. Però, insomma, perché dire no a una cosa che non c'è? Perché dire sì a una cosa che non c'è?
Cos'è che ti potrebbe attirare? Che ne so, fare il candidato premier?
A me piacerebbe una dittatura con me al vertice.
Dittatura illuminata sarebbe, no?
Sì, molto illuminata.
Circondato da consulenti vari, perché non è che non è che di economia, come tutti noi, non ci capiamo assolutamente nulla.
E quindi potremmo anche fare qualcosa di buono, visto che i professori hanno solamente aumentato il debito pubblico, abbassato il cespite fiscale, nonostante abbia.
Cioè, tu faresti meglio? La dittatura Feltri farebbe meglio di Monti?
Se anziché i professori avessero messo i bidelli, io credo che avrebbero fatto meglio.
Beh, perché almeno loro ci capiscono.
Senti,
di economia
domestica. Però mi giunge voce che tu ai vertici del PDL non sei molto gradito, diciamo la verità, per usare un eufemismo.
Chi è che la detesta, direttore?
Chi è che ti detesta di più?
Ma non lo so, io ho percepito di non godere di grandi simpatie, però devo dire che quando incontro dei personaggi del PDL, anche quelli ex AN, mi fanno molte feste.
Lo so, però... perché
come faccio a capire a chi sto sulle balle? Ma non è che la cosa mi preoccupi, non è al centro delle mie preoccupazioni.
No. Però scusa, mi hanno detto che l'altro giorno Alfano è arrivato a una riunione, non mi ricordo dove, con due giornali, Repubblica e il Giornale, dicendo: vedete, fanno i titoli uguali, anzi è peggio quello del Giornale contro di noi, cioè ormai pensano che tutte le responsabilità, una parte delle responsabilità del disastro del PDL siano le vostre.
Ma sì, certo, perché chi commette chi è brutto e si guarda allo specchio non si rende conto di essere brutto, ma spacca lo specchio, quindi questo succede anche per i politici, no? Allora se la prendono con i giornali che raccontano la realtà e non si accorgono che la realtà la fanno loro, e quindi dovrebbero buttarsi dalla finestra. Anzi, io glielo consiglio, un suicidio in massa.
Ai vertici del PDL, no? Ai vertici del PDL.
Ma non solo del PDL, anche del Partito.
Ma chi sono quelli che proprio...
Sallusti lo voteresti te al Parlamento? Sarebbe meglio... Sallusti candidato, sarebbe fantastico.
C'è già la Santa Anche, scusa.
Sì,
c'è già, c'è già la Santa Anche, direttore.
Eh vabbè, è molto battagliero, è molto forte. Diciamo che è anche sicuro di sé, invece io non sono neanche sicuro di essere al mondo, anzi forse sono già morto ma non me l'hanno detto.
Comunque, per concludere, secondo me il jolly della Sant'Anchè sei tu, eh?
Tu dici, sono un jolly.
Sì, sì, sì. Il famoso jolly che vuole tirare fuori in carne e ossa, sei tu, dimmi la verità, sei tu, lo sai benissimo, sei tu.
No, non so niente.
Se, lo sai, lo sai.
Ma lo
sai.
Direi, ma ti assicuro, nessuno mi ha detto niente, anzi stamattina quando mi è arrivato un messaggino in cui mi si diceva dai un'occhiata a lettera 43, sì, eccetera, sì, eccetera, io avevo anche difficoltà a trovare sull'iPad, iPad, non so come si dice.
Sì, iPad, sì.
Ci ho messo mezz'ora e quando ho letto questa cosa, di tutto ho apprezzato solo una fotografia, perché... era l'unica cosa vera, era la mia fotografia.
Va bene, grazie.
Grazie, a direttore, buona cena. Grazie.
Buona cena, cioè, non so se farti.
Italia azzurra, ma insomma, mica tanto.
Biscotto. Dica Forza Italia, Forza ma Italia che, si può dire.
Ma che, ma quella
Forza Italia, c'è adesso. Certo.
Per carità, scusami, però, Vittorio, io non so se farti augurarti buona cena oppure. Sì. Non so, perché poi non è che sia.
Vabbè, una cena con i cani e i gatti, dai.
Ah, vabbè, non so.
Comunque, vi chiamo da lì e vi dico come vanno le cose.
Sì, benissimo.
Ciao, ciao.
Grazie. Certo.
Saluti a tutti.
Grazie, direttore.
Zanzara! C'è una zanzara tigre dentro il mio giardino, ruggisce tutta la notte e dorme in un tombino. C'è l'aria nel letto che mi graffia tutto.
Cari ascoltatori della Zanzara, siamo qui ad accogliere le vostre telefonate dopo la partita. Avete visto la partita, siete satolli, sazi di
bello,
calcio.
Satolli, bello.
Venite a noi, venite a noi. Mancano ancora tre quarti d'ora.
Abbiamo appena iniziato.
Vogliamo combattere con voi all'arma bianca sui temi del giorno, ce ne sono tanti. Per esempio, la Minetti che vorrebbe fare un film porno.
Beh, ma non sì, è un tema sicuramente
dicono,
che è all'ordine
dicono,
del giorno.
Non sarà
ma esempio
vero,
la visita di Hollande in Italia e l'incontro
ma
con il presidente Monti.
Cioè...
non lo dico per mettere qualche altro elemento.
Carlo dalla provincia di Pavia. Pronto?
Pronto?
Ma risentiamo la nostra voce.
Carlo?
Carlo?
Niente, Marco da Torino.
Ma cosa pazzesco.
Pronto?
Marco, mi sente? Dica.
Sì, volevo fare una domanda. Secondo voi, per un consiglio pratico, se riuscite magari a darcelo, come facciamo? Cioè, l'Italia non vive una condizione proprio positiva. Noi votiamo un finanziamento contro i partiti, un finanziamento che non vogliamo che ci sia, e ce lo mettono come rimborso ai partiti. Io se devo andare a fare il volontario in Croce Rossa o se devo fare un concorso pubblico mi guardano i carichi pendenti, e in Parlamento abbiamo persone che sono indagate.
Essere indagati non significa essere condannati,
No, no, ho capito.
No, però... ma perché intorno a questa parola indagati c'è tutta una...
No,
una...
ma comunque ci sono, si sa, ed è dimostrato che ci sono le persone che non sono propriamente oneste e che ci sono lo stesso.
Vabbè, allora...
Allora, quello che volevo sapere è come si fa a cambiare questa situazione, ma praticamente senza fare discorsi da intellettuali.
Ma che cos'è che bisogna cambiare? No, non ho ancora capito che cosa
bisogna cambiare, perché queste persone sono persone che giocano al wrestling. Sono tutti nemici davanti a una telecamera e poi sono tutti amici e si trovano a mangiare la pizza insieme quando si tratta di votare determinate cose che comunque li riguardano. Allora, noi dobbiamo capire che sono persone che noi paghiamo perché facciano qualcosa per noi, che abbiamo delegato. Non è possibile che un delegato si imponga uno stipendio e che sia lui stesso a toglierselo.
Sì,
cioè,
però,
noi dobbiamo cambiare, Marco, questo sistema.
Sì, d'accordo. Come, Marco, però concretamente, al di là della questione dello stipendio, che pure è importante, eccetera, eccetera, che cos'è che chiede lei? Cioè, perché poi sono tutte cose generiche e vaghe. Che cosa chiede lei? Vorrei capirlo.
Io vorrei sapere praticamente come si fa a cambiare questo sistema.
Ma quale sistema? Ma qual è il sistema? Io vorrei capire
allora,
qual è il sistema.
Allora, glielo spiego. Se non
no,
ha
mi spieghi che cos'è la parola sistema. Perché allora, quando lei dice bisogna cambiare il sistema, lei mi deve spiegare che cos'è il sistema.
Okay.
Perché io, per esempio, non penso di vivere in un sistema.
Se mi lascia parlare,
io non
spiego.
Penso di vivere in un sistema, penso di vivere in un mondo, in un paese che ha un sacco di problemi e un sacco di difetti, e magari li elenco uno per uno. Non è che parlo di sistema.
Va bene, no, ho usato un termine improprio. Io vorrei cambiare il mondo, il modo in cui noi qui in Italia viviamo. Vorrei cambiarlo come? Cambiando le persone che ci comandano, che ci governano.
Ma che vuol dire il modo in cui viviamo in Italia? Vuole cambiare il modo in cui viviamo l'Italia? Ma in che modo? Andando verso dove? Mi indichi una cosa concreta, perché sennò non capisco, sono tutte parole generiche. Bisogna cambiare il modo in cui viviamo. Ma che significa?
Come che significa?
Non significa nulla, si rende conto che non significa niente.
Mi ha fatto arrabbiare il suo Cruciani, ma c'ha ragione.
Non significa niente, nulla,
zero. Ma lei va
zero.
A fare la spesa in giro.
Ma che c'è? Sì, vado a fare la spesa, allora che c'entra? Scusa.
Allora si guardi un pochettino attorno che cosa sta succedendo.
E allora? Ma allora, mi dica una cosa concreta, mi dica una cosa concreta. Cambiare che cosa? Superare la crisi economica? Inizierebbe un discorso lunghissimo su come superare la crisi economica di
cambiare
questi anni.
Cambiare la gente che sta al governo.
Arrivaglia questa cosa. C'è un solo modo, andare a votare. Non se ne conoscono altri nelle democrazie occidentali. Lo capisce o no?
Punto di domanda.
Perché sono sempre gli stessi.
Ma li vota lei gli stessi, non li vota qualcun altro, li vota la gente.
Ma non c'è nessuno, sono sempre gli stessi da 40
sono sempre
anni.
Gli stessi, vabbè, sono sempre gli stessi.
Beh, a parte
ma può darsi
non
che,
è...
ci, siano, che ci sia un problema che riguarda anche come dire, la classe politica, la classe dirigente in Italia. Ma insomma,
mi
lei.
Mi sembra il gioco delle tre carte. Si
ma
sono
dieci
uno,
minuti
uno,
che
uno.
Sta qua. Non mi ha detto una cosa concreta che vuole cambiare. Non me ne ha detta una. L'unica cosa che dice è che bisogna cambiare i politici. Basta, solo questo.
E beh, sono loro che ci fanno star bene o che ci fanno star male.
Ma non è vero, non è così, guardi, non è così.
Lei dà troppa importanza alla politica, diciamo, comunque.
Caro Marco, la ringrazio. Andiamo a Treviso. Silvio, non mi fate arrabbiare stasera, già sono arrabbiato
con la
partita.
Allora, buonasera. Volevo fare un appunto all'onorevole Mastella, che ha fatto una frase che è l'emblema della politica.
Cioè?
Nel senso che speriamo che l'Italia vinca, l'Italia di calcio vinca, in modo che così gli italiani riacquistano fiducia.
Sì, può contribuire a ridare fiducia, sì, così ha detto, sì.
Vabbè, insomma...
È fumo negli occhi, è fumo
negli
occhi.
Ma va bene, Silvio, non bisogna manco troppo esagerare questa frase, lo pensano in tanti,
no,
se l'Italia dovesse mai
perché?
Vincere un titolo, la cosa sarebbe, come dire, no? Cioè, ci sono dei calcoli anche economici su quanto può portare una vittoria in un campionato europeo, in questo caso in un campionato del mondo. Cioè, ci sono stati fatti dei calcoli da parte degli economisti. La fiducia nel paese...
No. Io ritengo che... i politici molto spesso si nascondono nelle cavolate e nelle loro incompetenze che fanno durante la settimana, perché sanno che nel fine settimana gli italiani poi dimenticano, perché noi italiani siamo gente alla fine buona, che ci lasciamo passare tutto, non ci incazziamo. Invece gli italiani dovrebbero incazzarsi con questi politici. Perché? Perché
cosa?
Una volta votati...
Per fare cosa? Incazzarsi
noi,
per fare cosa? Incazzarsi per fare cosa?
Per cambiarli, perché quando per ci cambiarli. Accorgiamo che non vanno bene, a casa, via,
a casa.
Basta.
A casa, certo,
chi,
non si fa con la penna, la matita,
se no, come
la
lo
scheda.
Fa lei? Scusi, se non lo vuole fare all'interno dentro un'urna elettorale, come lo vorrebbe fare? Con i forconi, con la rivoluzione, con le pistole, con le baionette, con i cappi, con che cosa?
L'urna elettorale ci si accorge troppo tardi, perché...
Ma che vuol dire?
Ma il sistema funziona
modo,
così?
L'unico modo si dia da fare anche lei, se pensa di poter portare qualcosa al paese. Si muova, si organizzi.
Grillo del bene e del male si è presentato, no? Ed è stato
esatto,
in alcuni posti
per quello che adesso avrà successo Grillo.
E vabbè, allora lei se spera in Grillo e pensa che Grillo possa risolvere una parte o tutti i nostri problemi,
no,
quando Grillo
è,
si presenterà alle politiche come ha annunciato, lei voterà Grillo, è l'unico modo per cambiare le cose. Poi non è che non è che si può pretendere che un partito prenda il 100%, no?
Cioè, assolutamente no, ecco, però il partito che ha governato fino adesso, a cui avevo
ma
dato
quale
una
partito?
Fiducia.
Tanti partiti hanno guadagnato. Hanno,
esatto, hanno... alla fine si sono appiattiti dietro a delle, a delle cose frivole.
Frivole.
Sia
appiattiti dietro le cose frivole
è
interessante.
Chi era l'opposizione. Il risultato è la situazione in cui è l'Italia adesso.
Va bene, appiattiti dietro le cose frivole è eccezionale. Giulio dalla provincia di Latina.
Pronto?
Dica Giulio.
Cruciani, complimenti intanto per la trasmissione.
Vada.
No, volevo muovere una piccola critica al, come dice lei, signor De Michelis, che ha dato del conservatore. Io non sono un simpatizzante di Grillo, sono un po' super parte, sono votato indifferentemente nella mia vita a destra, diciamo il voto d'opinione, diciamo per chi ritengo che abbia un programma valido. Come se va dato il conservatore a Grillo?
No, non ha detto conservatore, ha detto...
Minacciando, muovendo dubbi sul fatto che l'America abbia... delle in grillo un punto per quanto riguarda il un punto conservatore in Italia per quanto riguarda
Andrea, la teoria di De Michelis che è stata esposta qui alla Zanzara è che alcuni ambienti conservatori americani puntino su Beppe Grillo per scardinare l'euro e in questo modo indirettamente far vincere il candidato repubblicano negli Stati Uniti, mettere in difficoltà Obama e insomma tentare di ribaltare le cose negli Stati Uniti. Grillo. Più l'euro è in difficoltà, più Obama si avvantaggia. Questa è la teoria di De Michelis. Vera, non vera, non lo so. Questo lei, da elettore di Grillo, da chi pensa che Grillo sia un valore aggiunto, evidentemente è rimasto molto disturbato da questa cosa, o sbaglio?
No, a parte il disturbo, perché poi da che pulpito viene la predica, insomma, anche quello...
La predica è un'analisi che ha proposto il grande ex
ministro. Uno ha avuto responsabilità nella Prima Repubblica.
Però adesso stanno prendendo tutto il programma di Grillo, lo stanno applicando quasi tutti a lettera, oppure vogliono anticipare per avere consenso popolare.
Ma visto?
Vedo come un complotto americano, relativamente.
Questa è la teoria di Michele, spiega la mia, abbia pazienza.
Anche lei di solito è sempre abbastanza contrario alle teorie complottiste, no?
Ma infatti secondo me non è così, se vuole che le dica la mia opinione su questa cosa.
Però non ha parlato di complotto.
Con lei, perché ritengo che ci sia molta trasparenza in questo.
No, ma guardi, sta sbagliando. Non ha parlato di complotto, ha parlato di interessi, che è una roba diversa, cioè l'interesse dell'America a che non ci
da una parte dell'America,
a che l'euro sia debole.
La politichetta italiana abbia tutto sto valore per quanto riguarda.
Beh, oddio, insomma, il destino dell'Italia sì, però. Grazie. Roberto dalla provincia di Firenze, andiamo.
Pronto?
Vada. Roberto, o parla o non parla.
Dov'è?
Sì, io credo che per cambiare le cose ci sia un modo. Questo modo potrebbe essere inserire del femminile all'interno della società. Del femminile. Sì, vuol dire, io credo che manca del femminile nella società, nella politica, poi manca del tutto.
Ma cosa vuol dire inserire del femminile? Non capisco. Cioè le quote rosa, questo dice... Più donne?
No, io dico le quote rosa sono già qualcosa, sono importanti, però perché le quote rosa che
più
vanno
donne dice la politica si cambia dando più potere alle donne, questo vuole dire lei?
Dando più potere alle donne, soprattutto alle donne che amano il loro femminile, diciamo, non alle donne chiaramente.
Il loro femminile, ma cosa
le donne che amano il loro femminile? Ma che vuol dire? Scusi, chi è che non ama? Sì. Qual è una donna, per esempio la Fornero, ama il suo femminile?
Ah, questo non glielo so dire. Io le dico una donna che abbia voglia di portare in politica ciò che è, non quello che gli uomini vogliono, ma quello che loro vogliono.
Ma che vuol dire? Non ho capito niente. Cioè, quello che loro vogliono deve portare in politica il femminile. Vabbè.
Zanzara! C'è una zanzara tigre dentro il mio giardino. Ruggisce tutta la notte e dorme in un tombino.
Scioffroci squadra. Ho capito.
Che mi graffia tutto.
Sentite cosa dice un economista, Boeri. Tito, se Boeri, la prende certo. Col giornalista che ha fatto la domanda a Cassano, senti.
La voce.info.
Io trovo che sia imbecille per dire poco il giornalista che ha posto questa domanda a Cassano, volendo suscitare una reazione di questo tipo. In Italia davvero c'è un problema serissimo di discriminazione nei confronti degli omosessuali e quindi affermazioni di questo tipo in Italia penso che purtroppo finiscano per avere un peso, un'influenza che non dovrebbero avere, di certo non ce n'è bisogno.
Che vuol dire? Ma non è che il giornalista che ha fatto la domanda a Cassano si deve, come dire, si deve, no, rendere interprete di quello che è lo spirito dell'Italia, imbecille non, quello che ha fatto la domanda.
Io non interverrò più in materia di gay, perché ritengo che il tema della sessualità sia pasolinianamente un tema oggi intimo. Se Pasolini oggi fosse tra noi direbbe: ma di che cosa stiamo parlando? Negli anni 60 i comizi d'amore di Pierpaolo erano ragione di scandalo radicale. Oggi no, oggi basta. Lei ogni due minuti parla di omosessualità, di gay, liberiamo. La vera liberazione sessuale oggi è non parlare di gay.
Comunque finché ci fa vincere, ma chi se ne frega?
Non è che la difesa si schieri sempre a tre, basta che un esterno salga e poi l'altro dall'altra parte, quindi si ricompone quasi sempre una difesa a quattro, insomma, voglio dire.
Fammi un po' un grosso, liberale.
Gran palla per Ronaldo,
No.
Se parla in parole povere, in mezzo senso, che...
Ma che mondo,
sono froci se la vedessero loro. Mi auguro che non ci sono veramente in nazionale.
Fabio Caressa, telecronista, sentite il letto dei giocatori.
È mai successo che in una conferenza stampa qualcuno abbia chiesto a un giocatore di calcio: ma secondo te come fa Sesso, Gattuso, tanto perché così siamo sicuri, Corrino, e sua moglie? Perché è uguale. Cioè, che interesse può avere l'attività sessuale di un giocatore di calcio che sta giocando agli europei? Io credo che dovremmo essere ormai arrivati in un mondo in cui quello che fa uno a letto siano affari suoi e non debba neanche essere motivo di discussione, secondo me.
Cosa ti devo fare?
Anche Caressa, capito?
Ma
anche
nessuno ha chiesto a Cassano i suoi gusti sessuali, non c'entra niente. Nessuno ha chiesto a Cassano i gusti sessuali. È stata chiesta una cosa sulle frasi di Cecchi Paone. Basta con questa ipocrisia. Basta col fatto che uno non può chiedere a Cassano cosa pensa degli omosessuali nel calcio. Basta con questa storia. È un'ipocrisia, questa sì che è un'ipocrisia. Quelli che dicono no, non bisognava chiedere a Cassano perché non c'entra niente col calcio, cosa significa?
Un paese che ancora oggi deve discutere di questo non è un paese civile.
Ma quello è un altro discorso. Non fare
nei
adesso
paesi normali. Oddio. Non si discute negli
ma
Stati
questo
Uniti.
Lo sappiamo. Ma che fai? La lezioncina mi fai? La lezioncina
ogni giorno, sì, perché bisogna ritrovare il senso del sacro.
Ma vai, ecco, a cagare, vai.
Nella spiritualità.
Andrea da Cuneo,
nella
buonasera.
Sessualità.
Andrea buonasera. Da Cuneo.
Buonasera, io volevo fare una domanda all'onorevole De Michelis, poi
e purtroppo
non rispondere a lui,
via.
Ma la faccio a voi. Nel
purtroppo
senso che
è andato via Gianni De
Michelis. Lo so, siete stati molto teneri con lui. Con
ma non dovevamo essere cattivi con De Michelis, volevamo che ci esponesse la sua teoria su Grillo, su Grillo e gli Stati Uniti, punto e basta.
Giusto, ma ci sono dei personaggi ogni tanto graziati come Albertini quando viene da voi, che sono
graziati,
finisce tutto tra luce e vino. Ma io avrei voluto fargli questa domanda, perché con toni molto paternalistici diceva che questi tecnici sono dei pasticcioni in sostanza, sono accademici ma molto rigidi, non riescono a combinare nulla.
Parlava di un tecnico in particolare, della sua Fornero.
Anche se voglio dire era abbastanza ampio il discorso. No, la mia domanda che avrei voluto fargli, che andava forse fatta a bruciapelo, era: qual è invece il valore aggiunto che pensa di aver dato lui insieme ai suoi allora compari in una
il discorso si farebbe il discorso oggi. Si sarebbe fatto molto molto lungo, Andrea, e francamente qui di fare una discussione sulla Prima Repubblica, De Michelis eccetera non ce ne frega assolutamente nulla, punto e basta.
Però, a bruciapelo poteva essere
a bruciapelo che sono domande che prevedono lunghi. Che prevedono risposte lunghe, altri dibattiti, e qui non è un luogo di dibattito,
certo.
Grazie.
No, ma inizio si è ricostruito una verginità come sempre,
ma non
accade,
si è ricostruito nessuna verginità, non c'è bisogno di ricostruire nessuna verginità perché non c'era prima e non c'è dopo. Maurizio da Torino.
Pronto?
Vada.
Pronto, allora io vado. Senta, volevo dire una cosa, no? Per quanto riguarda prima quell'altro che ha chiamato prima dicendo che, e lei mi diceva giustamente che non aveva nessuna proposta da fare per quanto riguarda il cambiamento della politica in Italia,
sì,
no?
Sì.
Io una proposta ce l'avrei, ma scusi, ma perché in Italia non devono fare solamente due mandati e poi li mandiamo a casa? Due mandati e basta. Lei capisce
guardi,
che la
questa
gente
qua,
come
scusi,
Fini,
Maurizio,
tutta gente qui, sì. da un sacco di tempo sarebbe stato fuori dalle palle, rendo l'idea, da un sacco
sì,
di tempo.
Sì, Maurizio, adesso, al di là del fatto che lei vuole fuori dalle palle Fini, D'Alema o altri come loro.
No, io parlo.
No, ma ho capito quello che dice. Maurizio, anch'io non ne posso più di questi qua che magari hanno fatto 5-6 legislature e poi non hanno fatto nulla per cambiare la questione del debito pubblico, eccetera, e adesso ci danno lezioni. Ha ragione lei su questo, però adesso sul vincolo dei due mandati e basta. Quello si
no,
può anche mettere,
ma
insomma
che cambiando lo sa cos'è Cruciani vede? Cambiando la classe politica, perché sì. Uno io sono dell'idea che quando un ragazzo parte a far politica parte sempre con la sua bella onestà e è pieno di ideali, quando poi si mette a contatto che sti marpioni qui gli cambiano strada, ha capito? Questo che a me mi dà quell'idea lì, no? Mi dà l'idea che si guastano strada facendo. Allora se questa gente qui farebbe
aspettate aspetti un attimo, aspetti, abbiamo capito, Maurizio, no, guardi che è ragionevole quello che dice, però non si può imporre così, non è che si
succede?
Può imporre
l'eventuale mancanza di unanimità.
Senti chi
questo è una cosa molto significativa, non si era vista,
non sarà in versione
il tono
Oscar
di entrambi, capo di stato francese e capo di governo italiano, era di una grande determinazione.
Vabbè, è un Giannino con la camomilla, un Giannino
non da battaglia questo,
Un giorno non da battaglia. E con noi Francesco Perra, Movimento 5 Stelle di Cagliari. Buonasera signor Perra.
Buonasera.
Come va?
No, non va bene il Movimento 5 Stelle di Cagliari.
Perché?
Devo correggere.
Perché?
Perché no, l'anno scorso abbiamo fatto le elezioni e non abbiamo eletto nessun candidato. Quindi.
No, ho capito. No, ma lei appartiene al Movimento 5 Stelle?
No, io appartengo al meetup, alle azioni del blog, come ho sempre fatto.
Ho capito, Perra, lei è nel mondo, non so come dire, non credo che ci sia una tessera o qualcosa, forse sì. Cioè, lei fa parte, si definisce
grillino,
di Cagliari?
Non mi sono mai definito grillino. Vabbè. Ho sempre seguito, mi sono sempre interessato, attivato quando ho potuto, ma non ne ho mai fatto né vanto e né forma di distinzione. Infatti ne può essere.
Ho capito, ma posso dire che lei appartiene a.
Io tutte le volte che sono intervenuto non ho mai detto di essere grillino.
Ma lei è stato candidato col Movimento 5 Stelle?
Sì, sono stato candidato. Ma
dove?
A Cagliari.
Allora basta.
Come candidato di supporto, perché io essendo uno degli anziani del meetup non ero candidabile a nessuna carica, perché uno vale uno. Per le persone nuove che arrivavano, perché noi abbiamo fatto delle riunioni, degli incontri per conoscere
non
i cittadini.
Non ho capito tutti questi distinguo, comunque, se gli piace così.
Cioè, sono uno del movimento,
però
sì, però sono stato candidato, però io partecipo ai meetup e sono uno del Movimento 5 Stelle di Cagliari,
punto. In quell'area lì, va
bene. Adesso non so se ci sia una tessera, è come uno dice, sono del PD, faccio politica nel PD, lei fa politica nel Movimento 5 Stelle.
No, non è così.
Posso fare al limite attivismo, ma non è la politica.
Ma ho capito, ma come
distribuisce i volantini del Movimento 5 Stelle, sì o no?
Fa i banchetti, le
raccolte
di
firme. E allora perché ci rompe i coglioni dicendo sì o no, ni.
Certo.
E allora dov'è il problema?
Se parlate voi, certo le faccio. Ho fatto la Woodstock.
Ah, mai incontrato Grillo?
Più di una volta.
Bene. Senta, signor Perra, io vorrei capire una cosa. Lei è sposato con quanti figli?
Due.
Sposato con due figli.
Bene.
Vogliamo sentire quello che ha detto di recente? Così, tanto per farci un'idea. Lei dice, non bisogna dare i diritti, ma non il matrimonio agli omosessuali. No. Di questo passo, potremo arrivare con i matrimoni gay a...
Essendo un'istituzione che ha sempre riguardato l'uomo e la donna, come fai a istituirlo anche per persone dello stesso sesso? Allora, siamo nel terzo millennio, allora cambiamo anche il concetto del matrimonio, ma allora a quel punto possiamo anche sposarci in tre, potremmo anche sposarci col nostro animale, perché ci sono persone che hanno un rapporto affettivo con i propri animali molto forte, è vero, allora anche loro potrebbero sposarsi.
Signor Perra, il matrimonio tra gay non può essere paragonato al matrimonio tra lei e il suo cane.
Appartiene alla sarditudine, diciamo questo.
Ma veramente è assurdo, ma si capisce lontano un miglio che è un paradosso. Che cos'è? Una posizione politica? Che cos'è? Un qualcosa da peronare? È un paradosso. Discorso che tra le tre cose finisce con l'invito a difendere i propri diritti sacrosanti.
Ma quale paradosso?
Non ho fatto nessun attacco al mondo gay perché non ho.
Ma se ha detto una cosa, ha fatto un paragone simile aberrante. Ha fatto una cosa, un paragone pazzesco. Scusi.
Infatti mi sembra che il paradosso.
Ma quale paradosso?
No, però scusi.
Cioè, più è assurdo e più è paradossale.
Ma scusi, no, perché secondo lei se passano i matrimoni gay si potrebbe arrivare al matrimonio tra un uomo e un animale?
Ma assolutamente, ma stiamo scherzando.
E così lei ha detto.
L'ha detto lei.
Ma l'ho detto come paradosso, quindi non mi puoi.
Ma che vuol dire? Ma come paradosso?
Un paradosso.
Scusi, lei ha anche detto, mi dà fastidio l'ostentazione, è vero o no?
Sull'ostentazione, certo.
Cioè, le dà fastidio.
Il secondo intervento, che secondo me in questo periodo c'è troppa ostentazione. Infatti sono d'accordo con quello che ha detto Parenzo all'inizio. Non riesco a capire perché la sessualità debba essere una forma di distinzione o addirittura di ghettizzazione. Infatti ho fatto anche la provocazione, ho detto allora mettiamo anche il coso sessuale nel curriculum. Tant'è che l'intervista di professor lì alla 7, l'altra sera, parlava anche di un 30% di risposte in meno sui curriculum dove si lasciava intendere o capire che il candidato potesse avere tendenze omosessuali.
Scusi un attimo, però lei dice, mi dà fastidio l'ostentazione, no ai matrimoni gay perché lei ha dei diritti della famiglia, lei ha anche detto questo. Sì, ma ho capito, poi mi fa il paragone, mi fa...
sono sacrosanti, ma lo sa che tanti mi hanno scritto e mi hanno telefonato dei gay dicendomi chiaramente che molti gay sono contrari al matrimonio, vogliono i pax, non vogliono essere obbligati a fare outing,
vogliono
vivere tranquillamente i loro sentimenti senza dover essere esposti o messi sui carri del gay pride.
Ma nessuno obbliga nessuno,
cui io non ho niente, infatti non c'è stata una mia sola parola né contro le adozioni né contro il gay pride.
Ma lei in quel contesto lì sembrava aver detto invece completamente un'altra cosa.
Infatti la strumentalizzazione che è gravissima, prendere un normale cittadino, perché io gli parlavo come padre di famiglia, il presentatore lo specifica molto bene, perché dice che io sono un cittadino di mentalità libera, quindi non riconducibile a partiti
Però,
centro.
Sì, ma quello lo so,
un
Perra.
Parere di un normale cittadino.
Ho capito, ma perché mette in mezzo gli animali?
Perché, allora, il problema dell'affettività degli animali...
O i matrimoni a tre.
Per tante persone hanno un rapporto così forte con gli animali che hanno paura di morire prima
e
non sanno che fine faranno i loro animali.
E allora, ma questo
non gli danno anche l'eredità.
Ma questo non si... Vabbè, ho capito,
non vuol dire sposarsi, è ovvio. Diciamo,
non può paragonare la relazione tra due persone che magari si amano da tempo con la relazione tra un uomo e un animale, cioè con la necessità di fare...
Ma infatti, l'ha fatto il paragone.
Un attimo solo.
Ma se si fosse dovuto affrontare quel problema, perché anche quello è un problema, che riguarda una minoranza di italiani, però in quanto minoranza penso siano portatori di diritti anche queste persone, si potrebbero trovare dei sistemi di adozione, dei sistemi per fare in modo che queste persone non si preoccupino del futuro degli animali. Ma io ho fatto un paradosso. Non c'era niente di offensivo, non volevo né parlare di animali gay, né parlare di zoofilia. Io ho parlato di diritti sacrosanti.
Però ha detto no al matrimonio, perché altrimenti se si va avanti così si arriva al matrimonio tra un uomo e un animale. Cosa c'entra? Ancora non l'ho capito.
Mi sembra la fattoria degli animali. Cosa facciamo? Cambiamo le regole ogni volta che ci fa comodo.
Prima decidiamo che
in casa non dorme nessun animale, poi però andiamo a rileggere l'articolo e troviamo la virgolina che alcuni animali però possono dormire in casa.
Zanzara! C'è una zanzara tigre dentro il mio giardino, ruggisce tutta la notte e dorme in un tombino.
Eccole qui le zanzare tigre con Francesco Perra, esposto al pubblico ludibrio, diciamo la verità, esposto al pubblico ludibrio per un video in cui dice, secondo me lei ha sbagliato Perra, io sono sicuro che lei non ha nulla contro gli omosessuali eccetera, però lei ha sbagliato, perché ha detto che cosa? Ha detto che se si arrivasse al matrimonio tra omosessuali, allora si potrebbe arrivare un giorno anche all'unione tra un uomo e un animale, o addirittura a un matrimonio a tre. Non c'entra nulla, perché se anche arrivasse, e non arriverà in Italia, il matrimonio sancito, non so se dalla Costituzione o comunque una cosa che si chiama matrimonio gay, non si arriva certamente al matrimonio tra un uomo e un animale, o tra tre uomini.
Quindi è un paradosso assurdo che lei ha fatto.
Certo. Esatto.
Ma allora che l'ha fatto a fare?
Ma il paradosso che cos'è? Allora, male io l'italiano, allora ho un'idea io sbagliata del paradosso.
Lei ha detto una cosa molto chiara. C'è un pericolo. Il matrimonio gay è un pericolo.
Che non ho mai usato la parola.
Pericolo.
Sembrava assolutamente contrario a qualsiasi tipo di
famiglia. E non bisogna. Lei è contrario al matrimonio perché pensa che sia un pericolo per la società il matrimonio gay, sì o no?
No, Massimo, se sto dicendo che sono a favore dei PACS, cosa è il PACS? Non sono
matrimonio. Il matrimonio?
Non ci sono gli stessi diritti che ci sono nel matrimonio.
Ma allora, scusa, a che cosa è contrario lei?
A che cosa è contrario? A quello di cambiare il nome, di cambiare l'istituzione a seconda delle mode, a seconda del momento.
È benissimo, è contrario.
Una situazione in cui l'omosessualità non mi sembra.
Lei è contrario al matrimonio tra omosessuali.
Ma è legittimo,
giusto?
No.
Allora,
io non ho capito.
All'unione tra omosessuali non ho niente.
No, il matrimonio, ho detto. Il matrimonio.
Il matrimonio è quello che ho fatto io in chiesa.
In chiesa non si può fare. Ci sono
delle
persone che in altri paesi si sposano in ambito civile con tanto di anello. Qual è il problema?
Che gli diano un altro nome. Non riesco a capire perché lo devono chiamare matrimonio. Dov'è il problema?
Chiariamoci la cosa. Lei non vuole che ci sia una cerimonia, un matrimonio, esatto, un'unione, eccetera, perché pensa che sia pericoloso. Cosa c'entra
l'unione? Alcuni che hanno scritto, l'hanno chiamato.
Ma va bene, va bene. Ho capito, d'accordo. Ma cosa c'entra l'unione con gli animali o i matrimoni a tre?
Niente, nel paradosso non c'entra niente. Esatto,
non c'entra niente. Allora perché l'ha fatto? Scusi, perché l'ha fatto?
Ma scusate, a me sembra veramente aver usato un normale cittadino chiamandolo grillino, mi hanno sfruttato per attaccare il grillo, mi hanno messo alla gogna con messaggi che addirittura minacciano, augurano la morte di miei figli, oltre che la mia, cioè cose addirittura lasciati, postati, neanche, non vengono neanche cancellati questo genere di messaggi. Mi sembra che la mia situazione sia un rilevatore, una cartina di tornasole di stronzaggine, di gente esaltata di questa politica degli opinionisti ultras che non fanno progredire la democrazia e ci fanno dimenticare quali sono i nostri diritti.
Vabbè.
Che è sovrano.
Perra, però lei sovrano. ha sbagliato.
Stia
sbagliato
più attento,
a parlare.
Magari.
Probabilmente avrò sbagliato, ma è un normale cittadino che sa, io non dovevo
mettere il problema. Infatti, ma nessuno sta dicendo che lei...
Meno, perché stavo parlando come normale cittadino.
Ma io sto dicendo...
Che se parla a nome di qualcuno il problema me lo metto.
E perché il movimento, perché il movimento ha preso distanze da lei?
No, allora, il movimento, che a me risulti, non c'è nessuna presa di distanza da parte del movimento, né dalla...
Meetup, 5 Stelle, movimento. Vabbè, grazie, Perra, la ringrazio molto, devo concludere, guarda, grazie.
Quella è una cosa gravissima, eh.
Cosa?
Le
cosa?
Persone che hanno preso le distanze, perché? È molto grave, uno di Stelle che ha messo in piedi questa vicenda.
Ho capito, ma uno può prendere le distanze.
E attaccare questa persona che strumentalizzava un presunto grillino... Hanno attaccato il grillino dicendo una marea di cose di cui dovranno rendere conto, ma non è il Movimento 5 Stelle.
No, vabbè, qualcuno.
Io ho avuto solidarietà nel Movimento 5 Stelle in tutta Italia.
Va bene, Perra, grazie. Lucia da Roma, buonasera.
Stai attento, mi raccomando.
Sì, pronto?
Vada, Lucia.
Si parla continuamente dei matrimoni gay, ma basta. Basta. Cioè, voglio dire, a che serve? Poi, se uno è contrario, la gogna. Dico, calmiamoci, no?
Ma che gogna? Quale gogna?
Sì, perché
lei è contraria?
Viene aggredito,
lei è contraria?
Viene... Cioè, basta, state montando una politica talmente odiosa, faziosa, piena di sbavature. Questo è giornalismo, che è? È diventato Radio Frocile questa qui,
Frocia, mi piace
Radio Frocile, no Frocia.
E qual è il problema?
Ma non ho capito, basta.
Qual è il problema?
Sono persone normali, gli vogliamo bene, e qual è il problema? Tutto perché si deve votare per questa legge? Non ho capito.
Leggi che cosa scrive Sgarbi.
Facciamola finita.
Sì, Lucia, un attimo solo, leggi cosa scrive Sgarbi.
C'è un tweet del professor Vittorio Sgarbi, quindi non mi assumo responsabilità, cioè è un virgolettato di Sgarbi,
sì,
che dice: ripeto che per coloro che mi chiedono, non me ne frega un cazzo dei froci di Cassano, tra virgolette, io sono gay al 30% e la mia parte gay è lesbica, dice Sgarbi su un
signor
tweet
Sgarbi,
di 45
signor
secondi
fa. Signore Sgarbi normale come noi, che manifesta le sue opinioni, giusto?
Infatti, no, io l'ho letto, sono relata
a refero, diciamo. Proprio diventa un fatto, diciamo, di costume.
Bravo,
guai se tu non collabori, tu devi partecipare, quindi...
Ma chi l'ha detto? Ma nessuno...
Magari,
nessuno,
ma
nessuno
perdere la gente.
Ma nessuno la obbliga a pensarla in un certo modo.
Di Berlusconi, del bunga,
ma che c'entra
bunga
Berlusconi?
Se è passata a questa nuova votazione, che questa nuova legge che deve essere approvata...
Ma chi l'ha detto? Non
ma
c'è manco una legge di discussione.
Ma per la legge per i matrimoni gay.
Ma non è, nemmeno
sono,
in discussione.
In Italia no. Basta. Non è
ma come basta?
Ma come
dire basta?
Se sarà il caso ci si arriva, ma non con questa aggressività vostra.
Ma
perché poi la gente si incazza, perché dice questo che è?
Combatte.
Trash.
Trash.
È arrabbiata,
è giornalismo, che cos'è?
Come lotta lei, come lotta,
ma
mi piace
no,
moltissimo.
Ma no, ma non è che lotto, voglio dire, mi rendo conto che la gente non può essere vessata da questi
tormentoni. Dobbiamo chiudere, grazie Lucia, l'abbraccio, a domani,
claro,
18:30.
Sì.
Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza,
so,
alle 8.
Lei ha ragione, lo dica a voce alta.
Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere, ridere.
Radio 24. La passione si sente.